Come potrebbe lei farlo senza Dio? Quella sarebbe una cosa reale, non è così? Non potrebbe essere fatto senza il Signore. Non predicherò prendendo da ognuna di esse, ma pensavo che avrei trovato qualcosa di piuttosto impegnativo, sapete, così facevo meglio a prepararmi. Ma, oh, è stato molto, molto facile, quindi forse non ci sono moltissime domande dunque fra le persone. Sono solo domande molto semplici e leggere. Ebbene, sono felice di fare del mio meglio nel cercare di rispondere ad esse tramite l'aiuto del Signore. E se la sorella Argenbright è entrata stasera, sorella Ruth, sei qui, sorella Ruth, da questa parte? Ho qui l'indirizzo e... No, non ce l'ho. Ebbene, posso prenderlo proprio da qui. Ce l'avevo nel mio portafoglio e ho lasciato il mio portafoglio a casa. Ora, se la polizia mi prenderà andando a casa, fratello Fleeman, tu vienimi in soccorso. Di a Billy che sono... Ho lasciato a casa il mio portafoglio, stasera sto guidando senza patente. Pensavo di averlo in tasca, ho appena cambiato vestito. Sono corso dentro, oggi pomeriggio stavo tagliando l'erba proprio velocemente e ho dovuto smettere, sbrigarmi ed entrare, cambiarmi i vestiti e correre qua giù. E io ho portato il vocabolario, ma potrai prenderlo subito dopo da là. Non sentitevi male per quella lettera. Se fosse la lettera più brutta che mai avessi ricevuto, sarebbe lo stesso una bella lettera. Quella andava bene, quella era molto, molto bella. Vi ho detto che non l'avrei letta, ma ho dato una sbirciata, sapete, non ci riuscivo più a fermarmi. Mi chiedevo proprio cosa avesse detto ed era molto, molto carino, scritto come una vera insegnante di scuola dovrebbe scrivere. Quello andava bene, l'ho apprezzato. E ciò vi dà... Vedete, mi piacciono le lettere di qualcuno che è un po' diverso da te. Vedete, se andate sempre d'accordo, nessuno fosse diverso da te, si diventerebbe noiosi. Bisogna essere un po' diversi, in modo da poter comprendere e approfondire. E si entra proprio in un'abitudine se non si sta attenti. Poi vi mettete nei problemi quando lo fate. Dovete continuare a muovervi in qualche modo e avere con voi qualcuno che differisce ogni tanto vi scompiglia le piume. In Africa ho trovato due leoncini ed erano piccolissimi, circa così, a macchie, piccoli, minuscoli leoni, un leoncino, una piccola leonessa. Ed ora sembravano gattini, erano talmente così piccoli, piccoli, graziosissimi, stavano proprio giocando. Stavo per portarli qui in America, li avevo in una gabbia da uccelli e li stavo per portare qui, ma non ho potuto trovare niente con cui vaccinarli, nessuna tossina, e non me li facevano portare negli Stati Uniti senza averli prima vaccinati, e non sono riuscito a trovarlo in tutta l'Africa. Ma se volevate sapere se fosse un leone o meno, arruffatelo solo un po', vi affronterà e vi farà sapere che è un leone, quindi quello vi fa più o meno sapere cosa era. Ecco come dovete fare una volta ogni tanto, sapete, in un certo modo arruffare le piume all'indietro per scoprire. Ma ora non ci arrabbiamo come il leone. A noi quello piace proprio, la gente che fa domande. E domande come quella, sorella Ruth, sono molto, molto buone per me. A me, mi piace quello, vedete? Sono quelle di quel genere davvero cattive che detesto ricevere. Ma quelle sono quella era buona. Ora abbiamo delle buone domande stimolanti, proprio pertinenti. Proprio ora là in fondo nella stanza sul retro c'è un predicatore che mi ha chiesto. Ha detto, i due profeti di Apocalisse 11 arriveranno prima del rapimento o appena prima della dipartita di Israele? E cosa? Ora, quello è il tipo di domande che vi impegnano. Ma queste semplici domande come questa vanno bene. Ma ora, prima di iniziare, chiniamo i capi per la preghiera. Padre, è conosciuto che quando avevi 12 anni sei stato trovato nel Tempio con gli scribi ed i saggi, discutendo con loro delle scritture. E loro erano meravigliati che uomini di una volta e ben istruiti nelle scritture, ciò nonostante vedere un ragazzino di circa 12 anni che riusciva proprio a confonderli nella spiegazione delle scritture. Tu attendevi alle cose del padre tuo. Hai detto a tua madre, non sai che devo attendere alle cose del padre mio, di spiegare le scritture con i loro significati spirituali. Ed ora preghiamo, Signore, poiché tu, sapendo quanto siamo deboli e fragili e quanto soggetti ad errori, che tu venga proprio con noi stasera nella forma dello Spirito Santo e ci spieghi le scritture. Sto aspettando e dipendendo da te. E se mai, in qualche momento, cercherò di mettere i miei pensieri o interpretazione o qualcosa di egoista per cercare di farlo sembrare come se il modo in cui lo spiego io fosse giusto, chiudi la mia bocca, Signore, come hai fatto con i leoni quando perseguivano Daniele. Tu sei ancora lo stesso Dio. E che sia interamente, mentre dipendiamo dallo Spirito Santo, possa Egli proprio rivelarci queste cose, e poi mentre le esprime, renderle così chiare che quelli che hanno fatto le domande siano in grado di riceverlo. E se ciò risponde contrariamente a quello che ho sempre creduto, allora lascia che anche il mio cuore gioisca, Signore, nel sapere di aver trovato qualcosa di nuovo e qualche buona via del Signore. Perché tu hai detto investigate le Scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora, dopo l'insegnamento di questa Scrittura, di certo farà sorgere molti pensieri e così via. E prego Dio, ora che tutte queste domande appaiono essere così dolci e poste in modo gentile, possa lo Spirito Santo rispondere loro gentilmente e dolcemente, perché lo chiediamo nel nome di Gesù e per la gloria di Dio e l'edificazione della Sua Chiesa. Amen. Molte volte ci sono motivi egoistici per ogni cosa, rovinano proprio l'intero sapore di ciò. Ed ora, le domande fatte secondo questa Scrittura. Ora, se fischierò un po' stasera, sarà per il dente estratto, e se lo metto, non riesco a predicare, rallento quando sto predicando, lo tolgo e quasi fischio. La signora Billy Graham ha raccontato una storia su di lui quando l'ha visto più eccitato che mai, è stato, si è fatto togliere un dente davanti e l'aveva perso e doveva fare subito un programma televisivo e non poteva, era in una dentiera con altri denti attaccati più indietro e quando iniziava a parlare fischiava attraverso questo dente. E lei disse che si era inginocchiato pregando e sudando 10 minuti prima della trasmissione televisiva e alla fine trovarono dove gli era caduto uscendo da un paio di pantaloni dentro la punta di una delle sue scarpe. Quel dente finto lo trovò uno dei fattorini. E la signora Graham lo raccontò di lui e qui, e così io l'ho messo in un pezzettino di carta, penso di averlo proprio qui nella mia Bibbia. E così è piuttosto, quando diventiamo un po' anziani e decrepiti, sapete, e dovete perderli, diventa sgradevole. E così io, mentre ero fuori con il fratello Robertson là dietro e gli altri, la stavo spazzolando un giorno e ne ho rotto un pezzo e ho dovuto portarla dal dottore per farla sistemare. Così il Signore aggiunga le sue benedizioni. Ora cercherò di finire ognuna di queste, se riuscirò a farlo. E fratello Tony, per la grazia di Dio, ho ricevuto l'interpretazione del tuo sogno ed è stato meraviglioso. Sono così felice di comprenderlo. Ed è una buona interpretazione che immagino non dovrei dare pubblicamente qui, quindi te la darò in privato se lo vuoi in quel modo. Lui mi ha chiesto l'altra sera, ha avuto un sogno e non potevo dirgli proprio cosa fosse finché sono andato dal Signore e ho pregato in merito. Allora il Signore me l'ha rivelato in risposta e mi ha detto qual era l'interpretazione. È meraviglioso e buone notizie per te, fratello Tony. Ora, nella prima domanda, ora non so proprio dove iniziare per primo perché sono tutte valide, ma ora cercheremo di non prendere troppo tempo e forse se non le concluderemo le potremo finire domenica. Spiega cosa significa pene nei secoli dei secoli in Matteo 25:46. Ecco la domanda. Poi la seconda domanda: ma i figlioli del regno saranno cacciati nelle tenebre di fuori? Quello è come cacciarli fuori dalla mente di Dio? Ebbene, ora prendiamo la prima domanda che si trova in San Matteo, il 25esimo capitolo. Ora non le ho mai studiate, le ho solo guardate là dietro e ho cercato di prendermene cura come meglio sapessi. E mio, girate nelle vostre Bibbie con me mentre lo studieremo. Ora, volevo trarre questo anche dal lessico greco. Quindi voi avrete l'originale di ciò e mi piace quello. Quindi poi lo avremo sia nel greco che nell'altro. Ed ora questo sarà piuttosto lento e studiando, perché devo allungarmi e prendere le scritture proprio ovunque posso trovarle e porle nella loro posizione. Bene. Ora qualcuno vuole una Bibbia con cui studiare? Se la volete alzate la mano e noi penso che ne abbiamo 3 o 4 qui dietro. Se volete studiarlo tramite la scrittura, bene. Fratello Cox, vuoi venire qui e prendermi queste Bibbie? E ciò è buono per voi, se potete di... Eccone uno, e tu solo portale giù se vuoi una certa quantità. E chiunque ne vuole una, alzate solo la mano. Il ragazzo ve le porterà direttamente, vedete? Vogliamo studiarle insieme. È proprio ora su questa lettura e gli ultimi capitoli, i primi 7 capitoli del libro di Ebrei, dopo l'insegnamento, certamente il ragazzo che ne ha preso nota di questi argomenti, il fratello Mercier e il fratello Goad, li hanno e ora si preparano a pubblicarli in forma di libro e li hanno ora e non abbiamo esaminato neanche la metà, abbiamo appena raschiato la superficie. E penso che li abbiano terminati e hanno preso le pepite e appena lucidato le pepite, solo alcune pepite dell'insegnamento su Ebrei. Il fratello Mercer li avrà molto presto in stampa, per chiunque li voglia. Ora, questo qui introduce, non si può portare a termine proprio nella Chiesa evangelica, perché questa è una Chiesa evangelica, non si può portare a termine un insegnamento senza suscitare il sospetto e i pensieri in molte persone. Lo si deve. Ora, sono lontano dall'essere un insegnante, men che meno un espositore della Bibbia, ma non cerco mai di dire qualcosa o persino di fare qualcosa se non prima chiedere o trovare la cosa migliore per ciò. Mi è stato chiesto da un caro fratello ieri sera, ha detto, fratello Branham, il fratello Seward una volta ha detto che tu non puoi proprio essere messo all'angolo in nessun modo, vedi, che tu hai sempre una scappatoia per uscirne o per liberartene. Ho detto, ebbene, la ragione di quello è che cerco sempre di pensare prima di fare qualcosa, vedi, e poi se le persone mi chiedono, allora posso dir loro quali erano i miei pensieri. Vedi? Ma avviene se voi pensate giustamente e prima di fare qualcosa cercate di prendere la parte che Dio vorrebbe che prendeste. Allora sarebbe davvero difficile essere messi all'angolo. Non potreste immaginare il tempo in cui Acab cercò di mettere all'angolo Elia. Potreste immaginare il tempo in cui i farisei cercarono di mettere all'angolo Gesù. Vedete, egli aveva la risposta pronta, perché tutto quello che faceva, egli lo faceva per volontà di Dio, ed egli, ecco come egli poteva riceverlo. Ora, ecco come vogliamo fare con questa. Ora è stata fatta la domanda, continueremo con la domanda. Spiega cosa significa pene nei secoli dei secoli in Matteo 25:46. Ora ascoltate molto attentamente tutti, ora Matteo 25:46 e questi andranno alle pene nei secoli dei secoli. Ora, la domanda è cosa spiega... Ora, la parola nei secoli dei secoli viene dalla parola sempre e per sempre. E per sempre è un lasso di tempo. Significa solo tantissimo tempo, come per sempre. Ora, se solo leggerete, non so chi abbia scritto le domande perché non ci hanno scritto alcun nome, non era necessario, non li voglio, vedete? Ma questi andranno alle pene nei secoli dei secoli. Ora osservate, sono i malvagi. Ora, cara persona che ha fatto la domanda, solo leggi il resto d'essa. E i giusti alla vita eterna. I malvagi andranno alle pene nei secoli dei secoli, un certo lasso di tempo, ma i giusti alla vita eterna. Non troverete mai una punizione eterna, non potrebbe essere. Vedete, se avessero una punizione eterna, avrebbero vita eterna. Se avessero vita eterna, sarebbero salvati. Vedete, non può essere. Ora, se osserverete, la domanda stessa ha chiesto, si risponde da sola, vedete? E questi, ora osservate, prenderò qui prima, e loro, nel 20°, 43esimo, 44esimo versetto, e quelli ancora risposero, gli risponderanno dicendo, Signore, quando noi saremo stati affamati, quando assetati, e esser forestiere, e ignudo, e in prigione, e non ti abbiamo sovvenuto? Allora egli risponderà loro dicendo, io vi dico in verità che in quanto l'avete fatto ad uno di questi minimi, anche l'avete fatto a me. E questi andranno alle pene nei secoli dei secoli, nei secoli dei secoli sono i malvagi e i giusti nella vita eterna. Vedete la differenza? I malvagi hanno pene nei secoli dei secoli, ma nei secoli dei secoli è un lasso di tempo. Ora, se fosse stato lo stesso, sarebbe stato scritto e questi andranno alle pene nei secoli dei secoli e gli altri andranno alla vita nei secoli dei secoli. Vedete? Oppure essi andranno alle pene eterne e gli altri a vita eterna. Vedete, se c'è una pena eterna per essere puniti per sempre, allora c'è un eterno a vita eterna. E l'unica vita eterna è quella viene da Dio. Tutto senza un principio non ha una fine. Tutto con un principio ha una fine. Vedete cosa intendo? Ora, la scrittura stessa che ha risposto alla cara persona, ora, se prenderete il lessico, questi se ne andranno a punizione Aenion, recisi e nei secoli, e al fuoco il lago di fuoco. Ora, la parola Aenion significa un lasso di punizione. Nel lessico greco, proprio qui, lasso di punizione o tempo di punizione. Vedete, se ne andranno in un tempo di punizione. La parola che viene usata, Aenion, aion, che significa tempi, un tempo limitato, poi riportatelo alla traduzione, qui l'inglese, nei secoli dei secoli, è un tempo limitato, vedete, viene dal greco, un limite di tempo. La parola aion, o Aenion, aion, significa un tempo di punizione limitato. Then read the others, but these shall go into eternal. Ma poi leggete gli altri, ma questi andranno nell'eterna. È diverso, vedete? Vita eterna. Eterna viene dalla parola eternità. Eternità non ha né inizio né fine. È per sempre, è per sempre. Ora quello dovrebbe rispondere, vedete? Perché se solo leggerete molto attentamente la scrittura, lo vedrete. E questi andranno alle pene nei secoli dei secoli, ma i giusti, i malvagi andranno nelle pene nei secoli dei secoli, saranno puniti per un lasso di tempo, forse un miliardo di anni, non lo so, ma di certo sarete puniti per i vostri peccati, ma tanto certo quanto il peccato ha avuto un principio, il peccato avrà una fine. La pena ha avuto un principio e la pena avrà una fine. E l'inferno è stato creato per il diavolo e i suoi angeli. Vedete? Bene, ora ne ho qui un'altra a cui rispondere su questo proprio fra pochi minuti, che è una molto bella legata a ciò. Ora, ma questi qui, ed i figliuoli del regno, saranno gettati nelle tenebre di fuori. Questo è circa lo stesso come cacciarli dalla mente di Dio? No, non sarebbe lo stesso. Ora qui si fa riferimento alla cena delle nozze. Ora, ed i figliuoli del regno, come chiesto qui, i figliuoli del regno sono i giudei ed erano gettati nelle tenebre di fuori e loro sono stati gettati nelle tenebre di fuori e hanno attraversato il tempo del pianto e lamento e stridor di denti. Sono stati gettati fuori affinché voi ed io avessimo possibilità di ravvederci, ma non furono mai gettati fuori dalla mente di Dio. Egli non dimenticherà mai Israele. E Israele, come sa ogni lettore della Bibbia, si fa riferimento come i figli del regno. Vedete? È il regno, la promessa. In altre parole, Dio si occupa della nazione quando egli si occupa di Israele, che sono i figliuoli del regno. Ora, ricordate, egli la disse, e Abramo, e Isacco e Giacobbe, in un punto, verranno e si stabiliranno nel regno al tempo della fine. Vedete? E che Abramo, Isacco e Giacobbe sarebbero stati nel regno. Lo erano il popolo benedetto del regno, ma i figlioli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Ora, il riferimento che viene da qui è lo sposo. Quando venne lo sposo, mentre erano, cinque delle vergini uscirono ad incontrare il Signore e non portarono alcun olio nella loro lampada, e le altre cinque portarono l'olio nella loro lampada. Ora, se noterete, è un'immagine molto bella, sia con il giudeo che il gentile, quali rigettati. Tenetelo in mente, ci sono tre classi di persone per tutto il tempo. Il giudeo, il gentile, il formale, il giudeo, gentile e la Chiesa. Se li confondete, di certo finirete nei problemi quando arriverete all'Apocalisse. Perché se non, come mi ha detto una volta il signor Bohannon, disse, Billy, chiunque cercasse di leggere l'Apocalisse avrebbe degli incubi. Ebbene, disse, ecco una sposa qua giù sulla terra e il dragone versa acqua dalla bocca per farle guerra. E disse, allora, allo stesso tempo, la sposa si trova come i 144.000, la dottrina dei testimoni di Geova, sul monte Sinai, e allo stesso tempo la sposa è in cielo. No, sei in errore. Ci sono tre classi di persone. Vedete, sono il giudeo rigettato e ci sono le vergini addormentate che le acque non sono la progenie della donna, sono il rimanente della progenie della donna a cui il dragone versò l'acqua dalla bocca, Apocalisse 11. E poi, effettivamente, i 144.000 giudei non erano assolutamente la sposa. Sono il rimanente della Chiesa ebrea. E la dottrina dei testimoni di Geova che li pone come la sposa, non vedo come potreste farlo, perché non sono la sposa. Se noterete, là in Apocalisse, essa disse, ed erano vergini, e sono eunuchi. E cos'è un eunuco? Erano gli eunuchi, erano le guardie del Tempio che proteggevano la regina, perché erano uomini che erano stati resi sterili. Avete notato? Disse, non si erano contaminati con donne? Erano eunuchi del Tempio, ed erano un numero selezionato che Dio aveva tirato fuori dagli eletti dei giudei. Ora, se noterete, se solo potessimo prenderlo solo un momento, in modo che si stabilisca nella vostra mente, al punto che potrete davvero... Prendiamo Apocalisse, il settimo capitolo, e qui dentro ora troveremo dove quello che essa disse. È una cosa meravigliosa. E dopo questo io vidi quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro canti della terra. Ora, questo è parallelo ad Ezechiele 9, dove egli vide le distruzioni dei giudei, e qui egli vede le distruzioni dei gentili. Apocalisse, il settimo capitolo. Ed io vidi quattro angeli che stavano in piedi sopra i quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti, venti significano guerra e contesa, a ciò che non soffiasse vento alcuno sopra la terra, né sopra il mare o alcun albero, e quella è guerra, ritenendo... Oh, se avessimo tempo di entrare nel dettaglio di questa domanda, quello è avvenuto, ecco dove Russell si è confuso. Russell ha profetizzato, vedendo avvenire questo, egli profetizzò, sarà la venuta del Signore Gesù, non sapendo che era il suggellamento della Chiesa. Vedete? E si chiedono come la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, guardate, si è fermata l'11 novembre, alle ore 11 del mattino, l'undicesimo mese, l'undicesimo giorno e l'undicesima ora. E immediatamente dopo quello è stato rivelato il battesimo in acqua nel nome di Gesù e il battesimo dello Spirito Santo per la Chiesa. Esattamente, immediatamente dopo quello. Se lo portate in Apocalisse come lo abbiamo legato insieme, fra l'epoca di Filadelfia e quella di Laodicea, e i metodisti avevano l'epoca di Filadelfia, l'amore fraterno, e l'ultima epoca della Chiesa, era l'epoca di Laodicea, che era un'epoca tiepida. Ed egli disse lì, ho posto una porta aperta davanti a te, una porta aperta, e se farete riferimento di nuovo a quelle scritture, legherà insieme l'intero messaggio proprio in quell'unico punto lì per mostrarvi esattamente. Osservate, qui tutto era stato Padre, Figlio, Spirito Santo nel battesimo, in cui dovremmo entrare immediatamente, che era assolutamente un credo cattolico e mai una dottrina cristiana. No, signore, io solo... Ce l'abbiamo proprio qui stasera per arrivarci, anche con il lessico. Vedete? Sì, signore, anche con la storia. Mai nessuno è stato mai battezzato così nella Bibbia né per i primi 600 anni dopo la Bibbia. E posso dimostrare proprio qui, tramite la stessa dottrina cattolica, che sono loro quelli che l'hanno iniziata. E la spergere e il versare. Sono usciti da là nella chiesa di Wesley e alla chiesa metodista, la metodista l'ha portato alla battista, la battista l'ha portato avanti ed è ancora una falsa dottrina. E posso tornare nella Bibbia e dimostrarvi che la Bibbia disse che hai un nome per cui vivi, ma sei morta. È esattamente giusto. E loro avevano, posso dimostrare che la Bibbia ha insegnato che nel battesimo avrebbero usato il suo nome fino all'epoca oscura, secondo la quarta epoca, l'epoca della chiesa di Pergamo. Ed egli disse, durante quei 1500 anni di epoche oscure, ognuna, disse, ti rimane una piccola luce perché non hai rinnegato il mio nome. Quando è arrivato all'altra epoca là, l'epoca cattolica, egli disse, tu hai nome di vivere, ma sei morto. E hai rinnegato il mio nome. Eccovi, vedete, si lega proprio tutto insieme in una bellissima immagine la Bibbia intera. Ora annotate questo, ritenendo i quattro venti. Poi vidi un altro angelo che saliva dal cielo, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente. Il suggello. Ora, cos'è il suggello del Dio vivente? Ora, voi fratelli avventisti direte mantenere il sabato. Voglio che me lo mostriate nella scrittura. Là non c'è, in nessun posto esso è il suggello. Se leggerete Efesini 4:30 molto velocemente, troverete cos'è il suggello del Dio vivente. Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio per il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Non fino al prossimo risveglio, ma avete sicurezza eterna. Non contristate lo Spirito Santo di Dio per il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Guardate se Efesini 4:30 non lo dice. Poi prendete le annotazioni marginali e scorretele fino in fondo lungo le scritture e scoprirete. Ora, suggellati fino al giorno della vostra redenzione, avendo il suggello del Dio vivente. Ora ricordate, lo Spirito Santo non veniva insegnato come il battesimo dello Spirito Santo fin dopo la Prima Guerra Mondiale. Noi celebravamo solo il nostro giubileo d'oro, 40 anni o il 40° anno del giubileo. Ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli, ai quali era dato di danneggiare la terra ed il mare, dicendo, non danneggiate la terra, né il mare, né qualsiasi albero, finché noi abbiamo segnati i servitori. Ora state arrivando alla domanda, i figli, vedete, i servitori dell'Iddio nostro in sulle fronte loro. Non ferite, non distruggete la terra, non lasciate scoppiare nessuna bomba atomica, non abbiate una cosa completa finché i servitori del nostro Dio siano suggellati. Ora, se potessimo portare là indietro e scorrere là in passato, anche come quella su Il declino della guerra mondiale, nel secondo volume, quando il generale Allenby aveva combattuto fino ad arrivare alle linee di Gerusalemme, egli proprio mandò di nuovo un telegramma al re d'Inghilterra e disse, non voglio sparare sulla città per la sua sacralità. Egli disse, cosa devo fare? Egli disse, prega. E ci volò sopra ancora e quando lo fece dissero sta arrivando Allenby e là dentro c'erano dei musulmani, pensavano che avesse detto sta arrivando Allah e issarono la bandiera bianca e si arresero e Allenby marciò dentro Gerusalemme e la prese senza sparare un colpo secondo le profezie. È giusto e fu ridata ai giudei? Poi innalzarono un Hitler per perseguitare i giudei e in tutto il mondo e li fece ritornare là e la Bibbia disse che egli li avrebbe portati indietro su ali d'acqua. E quando iniziarono a tornare, la rivista Life e gli altri l'hanno riportato alcune settimane fa, quando li riportarono a migliaia a Gerusalemme e iniziarono a portare sulla schiena i vecchi, furono intervistati, ce l'ho tutto su bobina e foto. E lui disse, appesa là la bandiera di Davide a quattro stelle, appesa là la bandiera più vecchia del mondo, la prima volta che ha sventolato da 2000 anni. Gesù disse, quando il fico metterà i germogli, questa generazione non passerà. E qui loro portavano dentro gli anziani e dissero, cosa state tornando a morire in patria? Dissero, no, siamo venuti a vedere il Messia. E fratello ti dico, siamo alla porta. ci sono i servitori, quelli che stanno aspettando laggiù, non questo mucchio di giudei che vi sottrarrebbero con inganno la dentiera se potessero. Quelli non sono i giudei di cui egli sta parlando, ma sono quelli laggiù che hanno mantenuto le leggi e altro, e non hanno mai saputo che ci fosse un Messia. E fratello, a Stoccolma il fratello Petrus mandò loro 1 milione di nuovi testamenti e quando li ricevettero li stavano leggendo, dissero: ebbene, se questo è il Messia, vediamogli fare il segno di un profeta e gli crederemo. Che preparazione per il mio ministero! Ero 2 ore dalle porte di Gerusalemme per entrare ed ero al Cairo, Egitto, e stavo camminando là e lo Spirito Santo disse: non andare ora! Pensai era solo immaginazione, il mio biglietto è già stato comprato, sono sulla strada, l'uomo è là fuori per incontrarmi, il gruppo intero, le scuole e così via. Camminai un po' più avanti e lo Spirito disse: non andare! Non andare! Tornai dall'agente dei biglietti, dissi: cancello questo biglietto, voglio andare ad Atene, Grecia, la collina di Marte. E lui disse: ebbene, il suo biglietto parla di Gerusalemme, signore. Dissi: voglio andare ad Atene invece di andare a Gerusalemme. Lo Spirito Santo aspettava, quell'ora non era ancora arrivata esattamente, non è proprio giusto. Osservate, segnati i servitori dell'Iddio nostro in sulle fronti loro, dicendo: non danneggiate la terra finché noi, segnati i servitori dell'Iddio nostro in sulle fronti loro. Chiunque sa che quello è il suggello dello Spirito Santo. Osservate, ed io udì il numero dei segnati. Ora, se non sono giudei, guardate questo, che era di 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele, neanche un gentile fra loro. Questo avviene al tempo della fine. Osservate, la tribù di Giuda 12.000, la tribù di Ruben 12.000, e proseguendo Gad 12.000, Neftali e fino ad Asher e Zabulon, e tutte queste 12 tribù di Israele, e 12 volte 12, cosa fa? 144.000. Ecco i 144.000, giudei, non gentili, giudei, non ha niente a che fare con la sposa. Quindi i testimoni di Geova sono errati nella loro dottrina. La Bibbia dice chiaramente che sono giudei e non gentili, sono i servitori di Dio, e il gentile non è mai considerato un servitore. Siamo figli e figlie, non servitori. Ora leggiamo il resto di esso. Come l'uomo che mangia l'anguria disse: va bene, ma prendiamone ancora. Bene, Dio qui ne ha molto. Ora, notate soltanto, ora siamo sull'ottavo versetto. E della tribù di Zabulon suggella 12.000, tutta la tribù di Giuseppe 12.000 segnati, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Vedete, Giovanni, essendo un giudeo, riconobbe ognuno di loro, vide le 12 tribù di Israele, 12.000 da ogni tribù, 12 volte 12 fanno 144.000, eccoli, non la Chiesa. I giudei, la Bibbia qui disse, erano tutti i figlioli di Israele, ogni tribù nominata. Ora osservate il nono versetto, dopo queste, ora ecco venire la sposa, dopo queste cose, ecco una turba grande la qual niuno poteva annoverare. Ecco i vostri eunuchi del Tempio, sono solo 144.000, solo un piccolo punto, solo poche guardie del Tempio che saranno con la sposa, solo lei e la sua scorta. Quelli sono i 144.000, sono la scorta della sposa, gli eunuchi del Tempio. Osservate, certamente, so che tornate di nuovo qui al 14° e dite: ebbene, sono con la sposa dovunque loro. Assolutamente, gli eunuchi viaggiano con la regina ovunque lei vada, veramente. Ma cos'erano loro? Non erano altro che le scorte, ed è proprio esattamente quello che la scrittura dichiara essere qui. Notate, e dopo queste, ed ecco una turba grande, la quale niuno poteva annoverare, di tutte le nazioni, tribù, popoli, lingua. Ecco la vostra sposa gentile che avanza. Bene, questi stavano in piedi davanti all'agnello. Ecco il loro salvatore. L'agnello, non la legge, l'agnello, grazia.
Vestiti di stole bianche! Osservate fra pochi minuti! Vedrete se le vesti bianche non sono la giustizia del santo! Ed avevano delle palme nella mano e loro gridavano con gran voce! Se questo non è un risveglio pentecostale, non ne ho mai sentito uno! Dicendo: la salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sopra il trono ed all'agnello! E tutti gli angeli stavano in piedi tutto intorno al trono, e dai vecchi e dai quattro animali si gettarono giù in sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: Amen. La benedizione, gloria, sapienza, grazia, onore, la potenza e la forza appartengono all'Iddio nostro nei secoli dei secoli. Amen. Quello suona come un tempo di incontro sul campo, non è vero? Lo sarà. Chi erano quelli? I 144.000? Niente affatto. Questo grande numero che nessuno di ogni razza, lingua e nazioni non riesce a vedere, amico mio? Ora osservate, leggetelo solo. Ora, ed uno dei vecchi mi fece motto e mi disse: chi son costoro, che son vestiti di stole bianche, e donde son venuti? L'anziano disse a Giovanni, che era un giudeo, che riconobbe i 144.000, disse: ora, li hai riconosciuti, sono tutti giudei, ma questi chi sono? Da dove sono venuti? Vedete cosa disse l'anziano? Uno degli anziani mi disse: quelli sono gli anziani davanti al trono. Mi rispose dicendo: chi sono questi che sono vestiti di stole bianche? E donde sono venuti? Ora, tutti noi conosciamo i giudei e il loro patto e così via, ma da dove sono venuti questi? Ora osservate, ed io gli dissi: signor mio, tu il sai, io non lo so, disse Giovanni, va oltre, non lo so. Ed egli mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla gran tribolazione attraverso prove, molti di questi pericoli, fatiche, insidie sono già passato. Vedete? Questi sono venuti dalle grandi tribolazioni ed hanno lavate le loro stole nella Chiesa, suona giusto, e le hanno imbiancate nel sangue dell'Agnello. Loro sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte. Chi mi serve a casa? Mia moglie, è giusto? E nel suo tempio, cioè chi sta con me in casa e nei miei affari domestici, è mia moglie. Lei è quella che siede con me e mi lava i vestiti, mi tiene ogni cosa pronta. E colui che siede sopra il trono tenderà sopra loro il suo padiglione. Oh, mai! Ascoltate! E non avranno più fame. Sembra che avessero mancato qualche pasto facendosi avanti. Né essi avranno più sete, e non caderà più sopra loro né sole né arsura alcuna, perciò che l'agnello che in mezzo del trono li pasturerà e li guiderà alle vive fonti d'acqua, e il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Eccola, ecco la vostra sposa. Ecco i vostri 144.000, ecco i vostri servitori. Quindi i figli del regno, qui, cara persona che ha fatto la domanda, sono un... chi ha chiesto questa domanda degna di nota, penso che avrei potuto lasciarla qui dietro in un... da qualche parte, ma quando saranno scacciati, non intende che saranno scacciati dalla mente di Dio, sono scacciati fuori dai benefici spirituali per un periodo. Vedete, solo per un breve periodo. Perché quando il profeta vide Israele in questo giorno a cui lei stava arrivando, lui disse: ebbene, esisterà Israele quando sarà tolto il sabato, e loro di sabato venderanno come in ogni altro giorno e tutte queste cose. Egli disse: ebbene, tu mai dimenticherai del tutto Israele? Egli disse: quanto è alto il cielo? Quanto è profonda la terra? Misuralo con quell'asta posta davanti a te. Lui disse: non posso. Egli disse: neppure io potrò mai dimenticare Israele. No, di certo, Israele non sarà mai dimenticato. Quindi, vedete, nei secoli dei secoli ed eterno sono due cose diverse. Israele fu scacciato, ma non fuori dalla mente di Dio. E Paolo qui ne parla. Se avessi tempo di studiare, così da poter prendere velocemente la scrittura, che potrei farvi fare riferimento ad esse, vedete, quello che mi ricordo. Là Paolo parla, disse che noi gentili dobbiamo stare attenti come camminiamo e quello che facciamo, vedete? Perché se Dio non ha risparmiato il primo tralcio, vedete? E noi, essendo innestati, vedete? E Israele, che fu accecato per un periodo, disse, solo per un periodo Israele fu accecato. È così, ma il velo sarà sollevato dai loro occhi e quello avverrà quando l'ultimo gentile sarà nato nel regno di Dio. Allora il loro velo sarà tolto dagli occhi di Israele ed essi diranno, questo è il Messia che aspettavamo di vedere. È giusto, ma la porta gentile sarà chiusa, l'arca è sigillata. In quel tempo non c'è più grazia rimasta per il gentile. Ora ho impiegato moltissimo tempo per una domanda e qualcuno dice, ora non prenderai la mia. Ebbene, ci sbrigheremo e vedremo se ci arriveremo. Bene, ecco una lunga, e ogni parte di essa che la donna o l'uomo ha chiesto o chiunque sia, è corretta. Non è vero che il Signore Gesù non è morto per il mondo intero, intendo ognuno al mondo, ma piuttosto, ora vorrei spiegarlo, ma lui o lei, chiunque sia, sembra la grafia di una donna, ma piuttosto per questi in ogni parte del mondo che il Padre gli ha dato, questi che prima della fondazione del mondo Dio ha ordinato a vita eterna, avendoli eletti secondo il beneplacito della sua volontà? Assolutamente è giusto, è esattamente giusto. Gesù è morto per, non solo per, egli ha un proposito. Vediamo, credo che io credo che abbiano letto, arriva una domanda su questo. La scrittura senza dubbio ci dice che questi sono coloro che non saranno salvati. Quindi è esattamente così. La scrittura ci dice che ci sono persone che sono state preordinate da Dio ad essere condannate. Vi piacerebbe leggerlo in modo da togliervelo dai pensieri? Bene, andiamo ora al libro di Giuda. Giuda qui che parla. Giuda, servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati, santificati in Dio Padre e conservati in Cristo Gesù, vedete a chi egli lo indirizza? Non il peccatore, non solo un servizio evangelico, ma ai santificati e chiamati, vedete, quelli che sono già nel regno. Misericordia, pace, carità vi sia moltiplicata. Diletti, io pongo ogni studio in iscrivervi della comune salvezza. Mi è stato necessario scrivervi per esortarvi, proseguire a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Perciò che sono sottentrati certi uomini quali già innanzi ab antico sono stati scritti a questa condannazione. Come? I quali rivolgono la grazia dell'Iddio nostro alla scivia. Scritti da antico. Non che Dio sedesse sul trono e dicesse salverò questo uomo, perderò quell'uomo. Non era quello. Dio morì e quando Gesù morì, l'espiazione coprì la terra intera per ogni persona. Ma Dio, per preconoscenza, non che egli volesse, egli non vuole che alcuno perisca, egli voleva che ognuno fosse salvato, quello era il suo proposito eterno. Ma se egli era Dio, egli sapeva chi sarebbe e chi non sarebbe stato salvato. Se egli non lo avesse saputo, allora egli non era il Dio infinito. Quindi la Bibbia lo insegna. Affinché noi potessimo, se avessimo tempo per andare qui, in Romani, l'ottavo capitolo, e potrete leggerlo, Romani, il nono capitolo, molti altri punti nella Bibbia, Efesini, il primo capitolo, e potete vedere che l'elezione di Dio, affinché possa essere certa, Dio ha dato il patto senza condizioni. Egli mandò Gesù a morire per coloro che egli preconosceva, vedete? Non solo dire, ebbene, dici che Dio non sapeva se lei sarebbe stata salvata o meno? Dio sapeva che sareste stati salvati, sia che lo sareste o meno, prima che mai il mondo iniziasse o egli non era Dio. Sapete cosa significa la parola infinito? Guardate nel dizionario e trovate cosa significa la parola infinito. Ebbene. Egli conosceva ogni pulce che sarebbe mai stata sulla terra, ogni mosca, ogni moscerino, ogni germe. Egli lo sapeva prima che mai venissero all'esistenza o egli non era Dio. Certamente egli lo sapeva. Bene, dunque a questo punto Dio non poteva non dire io prenderò te e manderò te all'inferno e prenderò te e manderò te in cielo. Dio voleva che entrambi andaste in cielo, ma per preconoscenza egli sapeva che uno sarebbe stato un soppiantatore e l'altro sarebbe stato un gentiluomo e un cristiano, vedete? Quindi egli doveva mandare Gesù a morire per salvare quell'uomo che egli preconosceva che voleva essere salvato. Lo afferrate?
Look here. Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved.
Ora guardate qui. Le scritture indubbiamente ci dicono che questi sono coloro che non saranno salvati. Quindi, se l'espiazione ha coperto tutta la razza di Adamo e alcuni sono stati perduti perché non si sono avvalsi della promessa o della disposizione, sarebbe una forza più grande dei piani eterni e dei propositi dell'Onnipotente Dio? Sarebbe... Ora, la persona su questa seconda domanda sta chiedendo, la libera scelta dell'uomo non sarà una forza più grande dei piani eterni e del proposito di un Dio Onnipotente? No, mio fratello o sorella, certamente no. Non c'è niente di più potente. La volontà dell'uomo non potrebbe mai compararsi al proposito eterno del giudizio di Dio. Non potrebbe essere. Vedete? Ora, la tua prima domanda era corretta. La tua seconda domanda non potrebbe esserlo, amico. Perché guarda come è scritto qui, vedi? La libera scelta dell'uomo non sarà una forza più grande dei piani eterni e del proposito dell'Onnipotente Dio? Ebbene, certamente no. Come potrebbe la volontà dell'uomo essere una forza più grande del proposito dell'Onnipotente Dio? È l'uomo nella sua condizione carnale, per voler quello che vuole fare, più potente di quello che un eterno Dio perfetto potrebbe essere? Certamente no, non potrebbe essere. Vedete? Il Dio eterno, il cui proposito è perfetto, come potreste dire che un uomo carnale qua giù, non importa quanto giusto e potrebbe esserlo, i suoi propositi in nessun modo potrebbero compararsi a questo. Il proposito del Dio eterno è onnipotente. Sì. Sì, bene, sorella. È così. Oh, ebbene, io allora l'ho letto sbagliato, vedi? Bene, sì, allora sei esattamente nel giusto, sorella. Non sapevo che era la tua domanda. Bene. Ma vedi, quando l'ho presa qui, vedi? Ora, fammi vedere. Coprire tutta la razza di Adamo e alcuni furono perduti perché non si sono avvalsi della propria disposizione, la libera volontà dell'uomo non sarebbe una forza più potente dei piani eterni e del proposito dell'Onnipotente Dio? Vedi, io avevo interpretato male il tuo pensiero su questo. Sì, il proposito eterno dell'Onnipotente Dio, ebbene, quello pone fine alla cosa. Immagino che tutti lo comprendano. Se lo fate, alzate le mani. È il proposito eterno dell'Onnipotente Dio. Sarebbe di certo molto al di sopra di quello che l'uomo potrebbe fare. Ora, non comprendo la luce sul battesimo in acqua nel 28 capitolo del 19 versetto di Matteo. Che cosa significa questo? Ebbene, ora forse non mi servirà che un minuto appena, e che qualcuno vada insieme a me, se vorrete, a Matteo, il 28 capitolo e il 19 versetto, e troveremo proprio cosa la persona sta 25. Ora, questa vi renderà forti se solo rimarrete con essa. Essa va bene, vedete, non è evangelico, ma essa è... Ora ecco dove le persone cercano di dire c'è una contraddizione nella Bibbia. Ora voglio che qualcuno vada con Matteo 28:19. Oppure, no, voglio che qualcuno... Matteo 28:19. Voglio che qualcuno vada ad Atti 2:38. Hai là la tua Bibbia, fratello Neville? E voglio che lo leggiate da soli ora. Ed io vi mostrerò una seria contraddizione nella Bibbia. È quello che la gente dice. La Bibbia non si contraddice. Voglio che prendiate in considerazione questa. E questo fa diventare grigi i professori, ma essa è semplice. Ora, leggerò Matteo 28:19, seguitemi. E alcuni di voi con Atti 2:38, tenetelo pronto. Inizierò dal 18 versetto. Questo è il capitolo conclusivo di Matteo. E Gesù, accostatosi, parlò ai suoi parlò loro, dicendo: ogni potestà mi è data in cielo ed in terra. Dov'è la potenza del Padre? Se ogni potenza in cielo e terra è data a Gesù, allora Dio è rimasto senza potenza, non è vero? Oppure ha solo raccontato una storia? Stava scherzando? Lo intendeva. Non credete che lo intendesse? Ebbene, se ogni potenza è stata data a Lui, allora dov'è la potenza di Dio? Egli era Dio, esatto, ecco l'unica cosa che ciò significa, ecco tutto quello di cui si trattava. Vedete, egli era Dio. Oppure c'è qualcuno seduto là che aveva una potenza che non ha più, vedete? Quindi non potete confonderla. Entreremo proprio in questa stessa cosa qui. Bene, ogni potestà in cielo e terra è in cielo ed in terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Ecco, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Atti 2.38. Ora qualcuno legga. Aspettate solo un minuto. Atti, il secondo capitolo, il 38 versetto. Ora ascoltate molto attentamente. Ora e siate proprio pazienti, ed ora vedremo. Ora, questo è 10 giorni dopo che Gesù gli aveva detto, ora Matteo 28.19, andate adunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ora Pietro, 10 giorni dopo, non predicarono un altro sermone. Salirono nell'alto solaio a Gerusalemme e aspettarono là per 10 giorni affinché venisse lo Spirito Santo. Quanti lo sanno in questo punto? Ecco Pietro. Pietro ha le chiavi del regno. Bene, vedremo cosa farà. Matteo, oppure intendo Atti 2, prendiamo il 36esimo versetto. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi crocifisso, il Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Sia Signore e Cristo. Non sorprende ogni potenza in cielo e in terra gli venne data. Or essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore, dissero a Pietro e agli altri apostoli: uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Pietro rispose. Pietro disse loro: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, ecco una contraddizione. Matteo disse: battezzate nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, e Pietro disse in Atti 2.38, 10 giorni dopo, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poi, la volta seguente in cui si parla del ravvedimento, del battesimo nella Bibbia, è Atti, l'ottavo capitolo, quando Filippo scese e predicò ai samaritani, e loro ricevettero lo Spirito Santo e furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. La volta successiva in cui se ne parla fu quando lo ricevettero i gentili, Atti 10.49. E mentre Pietro diceva queste cose, ecco lo Spirito Santo scese su loro e li sentirono, poiché li udivano parlare diverse lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietar l'acqua, vedendo che non siano battezzati costoro, hanno ricevuto lo Spirito Santo come ancora noi al principio. Ed egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Ora, lasciate che prenda qualcosa qui, solo per mostrarvi qualcosina in modo che non lo dimenticherete. Farò una piccola illustrazione. Metterò quante nazionalità di persone ci sono al mondo. Ce ne sono 3. La gente di Cam, Sem e Yafet. Quanti lo sanno? Veniamo da quei 3 figli di Noè. La gente di Cam, la gente di Sem, la gente di Yafet sono gli anglosassoni, la gente di Sem sono le 3 generazioni, sono giudei, gentili e mezzi giudei e gentili. Ora notate quando là è questo è Cam, Sem, Cam e Yafet. Ora, la prima volta in cui mai si parlò di battesimo ne fu parlato da Giovanni Battista. Quanti sanno che è vero? Bene, lo porrò qui da una parte, Giovanni Battista. E Giovanni battezzava le persone nel fiume Giordano, comandava loro che dovevano ravvedersi e mettersi a posto con Dio e vendere i loro beni e cibare i poveri e i soldati essere soddisfatti della loro paga e di mettersi a posto con Dio. Quanti lo sanno? E lui li battezzava nel fiume Giordano, non li aspergeva, non li versava, ma li immergeva. Se non lo credete, ecco il lessico. Troviamo, se non è battizzo, che significa battezzare, immergere, mettere sotto, seppellire. Ora, la prima volta in cui ne fu parlato del battesimo avvenne là. La seconda volta in cui si parlò del battesimo Gesù lo commissionò, Matteo 28:19. La volta successiva in cui si parla di battesimo fu Atti 2:38. La volta successiva in cui si parla del battesimo fu nell'ottavo capitolo di Atti. La volta successiva in cui si parla di battesimo fu nel decimo capitolo di Atti. E poi arriviamo al tempo in cui Gesù disse qui: andate quindi ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e il Figlio Spirito Santo. Ora mettiamo prima a posto questa scrittura. Vi ho detto che non c'è una scrittura nella Bibbia che contraddica un'altra. Voglio che me lo portiate. L'ho chiesto per 26 anni e ancora non l'ho trovato. Non c'è scrittura che se essa si contraddice, allora è una cosa scritta dall'uomo. No, signore, non c'è contraddizione nella Bibbia. Ora questo voi dite, che ne è di quello? Qui si trova Gesù che dice: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. E Pietro lo rigira e disse: ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ecco la vostra contraddizione. Sembra esserlo. Ora, se leggete con la mente carnale e non con un cuore aperto, sarà una contraddizione. Ma se lo leggerete con la mente aperta, lo Spirito Santo l'ha nascosto agli occhi dei savi ed intendenti. Gesù disse così e ringraziò Dio per esso e l'ha rivelato a fanciulli che lo apprenderanno. Se avete una mente, non una mente egoista, ma un cuore disposto ad apprendere, lo Spirito Santo vi insegnerà queste cose. Ora, se non regge il confronto, voi dite, come sai di aver ragione? Ebbene, regge il confronto con il resto della Scrittura. Se non lo fate, qui avete una chiara contraddizione. Ora voglio farvi una domanda. Questo è l'ultimo capitolo di Matteo. Lo prenderò in una forma semplice in modo che ognuno di voi, i bambini, lo comprendano. Per esempio, se leggete una storia d'amore e la fine di essa dicesse: e Maria e Giovanni vissero felici per sempre. Ebbene, vi chiedereste chi sono Giovanni e Maria che vissero felici per sempre. Ora, se volete sapere chi sono Giovanni e Maria, fareste meglio tornare all'inizio del libro e trovare chi sono Giovanni e Maria. Poi tornate qui e trovate chi era Maria e da quale famiglia veniva, e chi era Giovanni e da quale famiglia veniva, e qual era il suo nome, e come furono sposati, e tutto il merito. È giusto? Ebbene, è la stessa cosa nel leggere la Bibbia qui. Quando, guardate, Gesù non disse mai: andate e battezzate le persone nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, il modo in cui battezzano le persone trinitarie. Non c'è scrittura per quello nella Bibbia. Egli non disse mai nei nomi, N-O-M-I, nomi del Padre, Figlio e Spirito Santo. Egli disse nel N-O-M-E, nome, singolare. Guardate nella vostra Bibbia là e troverete, se è giusto, Matteo 28. Nel nome, non nel nome del Padre, nel nome del Figlio. Quello è il modo in cui battezzano i predicatori trinitari. Nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Quello non è neppure nella Bibbia. Poi nel nome, voi dite, ebbene, allora nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, allora là c'è un certo nome. Ebbene, Padre è un nome? Quanti sanno che Padre non è un nome? Padre è un titolo. Figlio non è un nome. Quanti sanno che Figlio non è un nome? Quanti padri ci sono qui dentro? Alzate la mano. Quanti figli sono qui dentro? Alzate le mani. Ebbene, chi di voi si chiama figlio? Chi di voi si chiama padre? Bene, Spirito Santo non è un nome. Spirito Santo è quello che esso è. Quanti umani ci sono qui? Alzate la mano. Vedete, eccovi. Lo Spirito Santo è quello che esso è. Padre, Figlio, Spirito Santo. Nessuno di essi è un nome. Non c'è nome in esso. Ebbene, allora, se egli disse battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, faremo meglio a tornare indietro e trovare chi è il Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora torniamo al primo capitolo di Matteo, vediamo chi è questo individuo nel cui nome siamo supposti battezzare, e iniziamo ora con Matteo, il primo capitolo e il 18° versetto. Leggete attentamente tutti voi. Ora, tu che hai fatto la domanda, qui voglio fare un piccolo esempio. Ora, metterò qui tre cose in modo che comprenderete chiaramente nel fare l'esempio. Queste Bibbie e libri per fare l'esempio. Bene, voglio che mi osserviate attentamente e ognuno ora mi segua. Ora, questo qui è Dio il Padre. Questo qui è Dio il Figlio. Questo qui è Dio, lo Spirito Santo. Ora quanti comprendono? Ditelo con me. Chi è questo qui? Spirito Santo. Chi è questo qui? Chi è questo qui? Ora ecco il modo in cui lo crede il Trinitario. Vedete? Quello ci rende dei pagani, così che più schietto non si può. Il giudeo, ecco la ragione per cui non potete fare niente con un giudeo. Lui ha detto, non puoi spezzare Dio in tre parti e darlo ad un giudeo. Ma certamente no, non puoi neanche con me. Vedete, no signore, egli è un solo Dio, è esattamente non tre dei. Ora, notate come esso è semplice. Ora troveremo, ora, chi è? Questo chi è? Qualcuno lo dica, Dio il Figlio. È giusto? Questo è il Figlio. Ebbene, allora il suo padre è Dio. È giusto? Quanti credono che suo padre è Dio? Alzino la mano. Quanti credono che Dio è il padre di Gesù Cristo? Bene. Ora, la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Ora, torneremo indietro per scoprire chi sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, poiché Matteo disse, battezzateli nel nome di... Vedete, il nome, non i nomi ora, perché non possono essere nomi, perché là non c'è nome. Or la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo, quando Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida, il che era da Dio il Padre. La Bibbia dice così? Cosa dice la Bibbia? Ti trovò gravida, il che era dello Spirito Santo. Allora, quale di questi è suo padre? Ora, la Bibbia ha detto che questo è suo padre e Gesù disse che questo era suo padre. Ora, qual è suo padre? Ora, se aveva due padri, ora, che ne è in merito? Se egli aveva due padri, egli è un figlio illegittimo. Ora, leggiamo solo un po' più avanti. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendola pubblicamente infamare, ma voleva occultamente lasciarla, ma avendo queste cose nell'animo, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di ricever Maria, tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello... Che cosa? Lo Spirito Santo? Ebbene, come può il Padre essere suo Padre e allo stesso tempo lo Spirito Santo essere suo Padre? Ora, egli allora aveva due padri, se quello è corretto. No, Signore, lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo è Dio. Quindi Dio e lo Spirito Santo sono la stessa persona o egli aveva due padri? Vedete, troviamo chi erano Giovanni e Maria dopo un po'. Bene, troviamo se Pietro e Matteo stavano cercando di contraddirsi l'un l'altro o meno. Vediamo se la scrittura si contraddice. È mancanza di comprensione spirituale, è giusto. Ma avendo queste cose nell'animo, l'ho preso quello, il 20° versetto, ora il 21°. Ed ella partorirà un figliuolo, questa persona. Chi era di questi? Una sola persona, Dio, e tu gli porrai nome, che cosa? Perciò che egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne a ciò che adempiesse quello che era stato detto dal Signore per lo profeta, dicendo, ecco, la Vergine sarà gravida e partorirà un figliuolo, il quale sarà chiamato Emanuele. Interpretato vuol dire Dio con noi. Quindi chi erano Giovanni e Maria che vissero felici per sempre? Chi era quello che disse andate dunque ammaestrate ogni popolo battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo? Chi era il Padre, il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Certamente lo era. Certo, nessuna contraddizione in quello, neanche un po'. Esso semplicemente mette in chiaro la scrittura. Egli era il Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio era Emanuele che dimorava fra noi facendosi tabernacolo in un corpo chiamato Gesù. Ora, l'insegnamento unitariano della Chiesa Unitaria di certo non sono d'accordo con quello che pensa che Gesù è uno come il vostro dito è uno. Egli doveva avere un padre. Se non lo era, come poteva essere il suo stesso padre? E se suo padre era un uomo, come dice il Trinitario, allora era nato di una nascita illegittima con due padri. Quindi, vedete, siete entrambi nell'errore nel discuterne. Vedete? Ma la verità di ciò è che sia Padre che Figlio e che Spirito Santo sono una personalità, dimorando in un tabernacolo di carne per togliere il peccato dal mondo. Quello è esattamente giusto, Dio con noi. Ora quindi, quando Matteo 28:19, ora investigate le scritture, quando troverete dove una persona nella Bibbia, ora pensateci, ora non lasciate che questo vi passi oltre, dove una persona nella Bibbia sia mai stata battezzata nel nome del Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, tornate da me e ditemi che sono un ipocrita e io mi metterò un cartello sulla schiena e camminerò per la città. Non è nelle scritture, da Genesi ad Apocalisse, ma ogni persona nella Bibbia fu battezzata nel nome di Gesù Cristo. Dite, aspetta un minuto, predicatore, che ne è di Giovanni? Egli non battezzò affatto in alcun nome. Bene, cerchiamo cos'è successo. Andiamo agli Atti, il 19° capitolo, ecco dove troviamo i discepoli di Giovanni. Ogni persona veniva battezzata nel nome di Gesù Cristo fino ad ora, fino alla fine di questo gruppo qui. Atti, il 19° capitolo, e iniziamo a leggere ora e troveremo i discepoli di Giovanni. Ora avvenne, mentre Apollo, che era un avvocato convertito, era in Corinto, che Paolo, avendo attraversate le province alte di Efeso, egli trovati quivi alcuni discepoli, erano seguaci di Gesù. Se solo notate il capitolo precedente, là stavano avendo un così grande tempo, al punto che stavano acclamando e gioendo. Quanti sanno che è vero? E Aquila e Priscilla partecipavano alla riunione. Paolo e Sila erano battuti e spogliati e messi in prigione, giusto? E arrivarono là e trovarono Aquila e Priscilla e stavano avendo un risveglio lassù tramite un predicatore battista chiamato Apollo, che stava dimostrando tramite le scritture che Gesù era il Cristo. Ora Paolo lo trova. Paolo, avendo attraversate le province alte di Efeso, trova alcuni discepoli, disse loro: «Avete voi ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto?» Ora, caro amico Battista, se quello non toglie i sostegni da sotto la tua teologia, quando dici che hai ricevuto lo Spirito Santo, quando hai creduto? Ma Paolo voleva chiedere a questi battisti: «Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto?» Ora osservate quello che dissero. Ed essi gli dissero: «Non sappiamo se vi è uno Spirito Santo». E Paolo disse loro: «In che?» Ora, se volete prendere il lessico greco qui, vi mostrerò a cosa siete stati battezzati. In che siete stati battezzati? Ed essi gli dissero: «Sotto Giovanni, qui, tempo fa, Giovanni ci ha battezzati». Ora voglio chiedere: se aveste quel battesimo, sareste soddisfatti con esso? Lo stesso uomo che camminò con Gesù al fiume e battezzò Gesù Cristo, quello stesso uomo aveva battezzato queste persone. Quello è un battesimo piuttosto valido. Non aspergere, non versare, ma immergere nel vecchio Giordano fangoso, nello stesso posto dove Gesù fu battezzato. Pensateci. Paolo disse: «Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto?» Loro dissero: «Non sappiamo se vi è uno Spirito Santo». Egli disse: «Come siete stati battezzati?» Loro dissero: «Siamo stati battezzati». Come siete stati battezzati? In Giovanni. Ora osservate quello che Paolo disse. Osservate qui, e Paolo disse: «Siete stati battezzati in Giovanni». E Paolo disse: «Certo, Giovanni battezzò del al ravvedimento, dicendo al popolo credessero in colui che veniva dopo lui, cioè in Gesù Cristo». Vedete? Giovanni battezzò solo a ravvedimento, ma il battesimo in acqua nel nome di Gesù è per la remissione dei peccati. L'espiazione allora non era stata fatta, i peccati non potevano essere rimessi. Ora, esso era solo una risposta alla coscienza, come sotto la legge. Luca 16:16 disse: «La legge di profeti furono fino a Giovanni, da allora il regno è stato predicato». Ora osservate, E Paolo disse avete ricevuto il quinto versetto. «E udito questo, furono battezzati, di nuovo, nel nome di Gesù Cristo». È giusto? Quindi queste persone, le persone in Atti 2, furono battezzate nel nome di Gesù. I giudei furono battezzati nel nome di Gesù. I gentili furono battezzati nel nome di Gesù. Ed ogni persona nell'intera Bibbia fu battezzata nel nome di Gesù. Ora trovate un posto in cui qualcun altro è stato mai battezzato in qualche altro modo, e io tornerò proprio indietro e vi mostrerò dove la Chiesa cattolica lo ammette e dice che vi chinate adesso. E dicono: potrebbero esserci dei protestanti salvati perché hanno alcune delle dottrine cattoliche, come il battesimo nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, che la Santa Chiesa cattolica ha il diritto di cambiare quella solennità dal nome di Gesù a Padre, Figlio e Spirito Santo, e la Chiesa protestante lo ammette. Questa no, io resto con la Bibbia, io credo alla Bibbia. Voi dite, fratello Branham, ordini alle persone di essere ribattezzate? Assolutamente! Paolo qui lo fece. Ora, osservate, andiamo a Galati 1:8 e troviamo quello che Paolo disse. Quando anche noi, o un angelo del cielo, vi evangelizzassimo oltre a ciò che vi sia anatema. Eccovi, se noi, o un angelo, e Paolo, lo stesso uomo, ordinò che fossero ribattezzate le persone che avevano un battesimo di gran lunga migliore di quello che hai avuto tu, fratello mio, perché Giovanni Battista era lo stesso cugino di Gesù, secondo cugino, che battezzò il suo stesso cugino nel fiume Giordano e tornò indietro e battezzò i discepoli di Giovanni. E Gesù disse, quello non funzionerà. Ovvero Paolo lo disse, e ordinò che fossero ribattezzati nel nome di Gesù Cristo prima di poter ricevere lo Spirito Santo. Dopo che avevano acclamato e lodato Dio e avuto un gran tempo, avuto un grande risveglio e dimostrando tramite la Bibbia, con la loro teologia, che Gesù era il Cristo. Quanti sanno che quella è la Scrittura? Il 18° capitolo lo è certamente, eccovi. Quindi non c'è dubbio in essa. Ora lasciate che vi dia la chiave di volta. Ora egli non uscì mai dall'ordine, ma in Luca, Matteo, il 16° capitolo, Gesù, quando scesero dal monte, egli disse, chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? Alcuni dicono che tu sei Elia, e alcuni dicono che tu sei i profeti, e alcuni dicono che tu sei questo, quello. Egli disse, ma voi, chi dite? Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Osservate, tu sei benedetto, Simone, figlio di Giona, il figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno mai rivelato questo. Amen. Vedete? Esso deve venire tramite rivelazione spirituale. Carne e sangue non hanno rivelato ad Abele di essere in errore. Caino, che egli era in errore, non disse mai ad Abele che Caino era in errore, ma esso era una rivelazione che ebbe Abele. Era stato il sangue. Arriveremo a quella domanda tra pochi minuti. Fu il sangue, non frutti, che ci tolse dal giardino dell'Eden. Fu il sangue, e Abele, per rivelazione spirituale, gli fu rivelato da Dio che era il sangue. Ed egli, per fede, Ebrei 11:1 dice, offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino, poiché Dio accettò il suo sacrificio. Eccovi. Vedete? Egli lo offrì per fede, tramite rivelazione. Ora osservate, carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Di nuovo dritto al Signore Gesù. Ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. E su questa pietra, la rivelazione di Gesù Cristo, su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro essa. Ecco quello che egli disse, rivelazione e io ti dico che sei Pietro, e ti darò le chiavi del regno, e tutto quello perché hai ricevuto un canale spirituale aperto fra qui e il cielo, carne e sangue. Non hai mai partecipato ad un seminario, non hai mai ricevuto insegnamento, non hai mai fatto un corso di teologia, ma ti sei affidato a Dio e Dio te l'ha rivelato, e sono certamente le Scritture che lo legano chiaramente insieme. Ti dico che sei Pietro, è giusto, e ti darò le chiavi, e quello che legherai sulla terra, io lo legherò in cielo. Quello che scioglierai sulla terra, io lo scioglierò in cielo. E il giorno di Pentecoste Pietro era il portavoce quando avevano tutti timore di parlare, gli prese la parola e disse, uomini di Giudea e voi abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate le mie parole. Questi non sono ebri come supponete, vedendo che è l'ora terza del giorno, ma questo è quello che è stato detto dal profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e sulle mie ancelle le servitrici spanderò del mio spirito e mostrerò segni in alto nei cieli e giù sulla terra e colonne di fumo e vapore. Avverrà prima della venuta del grande e terribile giorno del Signore, che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Eccovi. Oh, mai! Lasciate che vi parli liberamente del patriarca Davide. Disse, egli è morto e sepolta, la sua sepoltura è con noi fino ad oggi. Quindi, essendo un profeta, egli vide, previde lui alla sua destra. Ed io non sarò smosso, perciò la mia carne abiterà in speranza, perché egli non lascerà la mia anima all'inferno, neppure lascerà che il tuo santo veda la corruzione. E Davide è morto, disse, sepolto, il suo sepolcro è con noi oggi, ma essendo un profeta, egli previde la venuta del giusto, che Dio ha reso sia Signore che Cristo. Oh, mai! Ecco le vostre Scritture, ecco la questione, ecco tutto. Ora, qui troviamo, allora, che il modo corretto e il modo vero è l'unico modo che sia mai stato ordinato. E Pietro aveva le chiavi, e nel giorno in cui predicò dissero, ora osservate, ecco la prima chiesa. Voi cattolici ascoltate questo, voi campelliti ascoltate questo, voi battisti e metodisti ascoltate questo, e voi pentecostali ascoltate questo, Chiesa di Dio, Nazareni, pellegrini della santità ascoltate questo. Pietro aveva le chiavi e aveva l'autorità. O Gesù mentì, ed è impossibile che egli menta. Due cose immutabili, è impossibile che Dio menta. Egli aveva le chiavi. Gesù gli diede le chiavi. Quando egli risorse nel terzo giorno in quel modo, egli aveva le chiavi della morte e dell'inferno, ma non le chiavi del regno. Le aveva Pietro. È esattamente giusto. Ed ora osserva, Pietro, hai le chiavi appese al fianco e stai predicando. Arriva la domanda, i primi convertiti della nuova chiesa, la prima chiesa cristiana. Ora cattolico, ora battista, metodista, presbiteriano. Sei nella dottrina della nuova chiesa? Scopri se lo sei. Fratello, che possiamo fare? Pietro si alzò e disse, ravvedetevi, ciascun di voi. Stai attento, ragazzo, il modo in cui posizioni quelle chiavi qui. Cristo le posizionerà in cielo. Ravvedetevi, tutti voi, e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ecco come entrate in questo. In remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Le chiavi fecero clic qui ed essa fece clic là. Ecco il motivo per cui i discepoli di Giovanni dovettero essere ribattezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo prima di poter andare in cielo e ricevere lo Spirito Santo. Egli mantiene la sua parola. Quindi, ora non vi confonde, vero? Vedete, certamente, Matteo 28:19 erano titoli, non il nome. Bene, quanto tempo abbiamo ancora? Possiamo avere ancora 15 minuti per rispondere molto velocemente ad un altro paio di domande? Possiamo? Bene, faremo proprio velocemente. Ne ho due qui in fondo, volevo fare veloce, unirmi proprio a questa, se ci riuscissi. Poi, posso prendere il resto di esse domenica mattina. Caino era una progenie del serpente? Questo è buono. Se è così, perché Eva non partorì fino a dopo che Adamo la conobbe? La domanda seguente ha lo stesso fine. Era un albero letterale quello da cui prese il frutto Eva? Lei vide che era buono da mangiare. Bene, fratello, sorella, chiunque sia, torniamo in Genesi e troviamo qualcosa qui. Andiamo in Genesi 3:8, se vorrete. Bene, e ora ascoltate molto attentamente. Ora riporterò la storia. Era tutto puro e santo, non c'era peccato né contaminazione. Ora prenderò il vostro questa prima domanda. L'albero nella vita, in mezzo al giardino, in mezzo all'albero, l'albero era la donna. Ora ve lo dimostrerò tramite le scritture, se solo sarete pazienti alcuni minuti. Prenderemo prima se lei abbia concepito prima che Adamo la conoscesse o meno, o prima, ascoltate. Poi, e all'aura del dì, udirono la voce del Signore Dio che camminava per lo giardino, e Adamo con la sua moglie si nascose dal cospetto del Signore Dio fra gli alberi del giardino. E il Signore chiamò Adamo e disse, «Ove sei?» Ed egli disse, «Io intesi la tua voce per lo giardino e temetti, perciò che io era ignudo». Ora, il giorno prima non lo sapeva. Qualcosa era avvenuto. Qualcosa gli aveva rivelato che era nudo. E mi nascosi. E il Dio disse, «Chi ti ha mostrato che tu fossi ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero?» Mangiare dall'albero gli aveva fatto comprendere di essere nudo? Come ho spesso detto, questa non è una battuta, non lo intendo come battuta, ma se mangiare mele ha fatto comprendere alle donne di essere nude, faremo meglio a far circolare di nuovo delle mele. Vedete, non era nudo, non era un albero, una mela che mangiarono fu sessualmente. Osservate. Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avea vietato di mangiare? E Adamo disse, la donna che tu mi hai dato, mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E il Signore disse alla donna, che cosa è questo che tu hai fatto? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta. Ah? Il serpente mi ha sedotta ed io ho mangiato di quel frutto. Molto prima che lei concepisse, vedete, tramite Adamo. Adamo la conobbe, lei concepì e diede alla luce Abele. Ma voglio chiedervi, solo da un punto di vista letterale, ora per dimostrarvi che lei era l'albero, ogni donna è un albero da frutto. Quanti lo sanno? Non siete il frutto di vostra madre? Certamente, lo siete. E in mezzo al frutto, o in mezzo all'albero, il frutto che lei non tocca. Se notate, non era Gesù l'albero della vita? Egli non promise in San Matteo o San Giovanni il 6 capitolo, io sono il pane di vita che scende da Dio dal cielo? Se un uomo mangia della donna, e guardate, tramite la donna, tutti moriamo. Perché siamo soggetti a morte, è giusto, tramite una nascita di donna. Tramite la nascita dell'uomo noi tutti viviamo per sempre. La donna è un albero di morte, l'uomo è un albero di vita perché la donna non ha neanche una vita da portare dentro di lei. È esattamente così. Il germe di vita esce dall'uomo, correttamente, entra nella donna e la donna non è altro che un'incubatrice e il bambino non è collegato, solo tramite il cordone ombelicale, neanche una parte del sangue della madre è nel bambino, nato nel suo sangue, ma neanche una parte nel bambino. Trovate o leggete il libro del dottore o chiedete al vostro dottore, vedrete, non è là, no signore, neanche una parte di esso affatto, lo è solo l'ovulo, ecco tutto, e la vita viene dall'uomo. Questo è un bel simbolo per mostrare che tramite la donna, tramite la nascita naturale, dobbiamo tutti morire perché siamo morti fin dall'inizio e solo tramite l'uomo Gesù Cristo possiamo vivere. Ed ecco i due alberi nel giardino dell'Eden. Non riuscite a vederlo? E osservate, in quel giorno c'era un cherubino posto a guardia di questo albero, poiché se avessero mai assaggiato quell'albero della vita, avrebbero tutti vissuto per sempre. Quanti lo sanno? Avrebbero tutti vissuto per sempre. E la prima volta in cui poterono assaggiarlo, l'angelo disse, noi lo guarderemo. E misero i cherubini là con quelle spade fiammeggianti verso est per fargli la guardia. E lo riportarono all'est e fecero la guardia a quell'albero con spade fiammeggianti in modo che non potessero neanche arrivare ad esso, questo albero. E quando venne Gesù, egli disse, io sono il pane di vita, poiché se uno mangia di questo pane non morirà giammai. Ecco il vostro albero. Ecco la vostra donna, ecco il vostro sesso che porta morte, tanto certo quanto c'è un desiderio sessuale, è rimasta morte tramite esso, e tanto certo quanto c'è una nascita spirituale, c'è vita eterna tramite essa. La morte è venuta tramite la nascita da una donna, e la vita è venuta tramite la nascita da un uomo. Amen, eccovi. Ora torniamo a Caino. Riuscite a dirmi da dove vennero quello spirito e quella cattiveria? Se Caino, guardate, se Caino era figlio di Adamo, che era un figlio di Dio, da dove veniva quel male? Per prima cosa, quando nacque, egli odiò, era un assassino, era geloso, ed ora prendete la natura di suo padre dallo stesso inizio al principio, Lucifero, ed egli era nel principio, egli era geloso di Michele, quello che iniziò l'intero problema. Quanti lo sanno? E Caino rappresentava la natura di suo padre, che era geloso di suo fratello e lo uccise. Quella natura non poteva uscire da quel flusso puro. Essa doveva venire da questo flusso pervertito. E notate, Caino, appena nacque, e poi Abele nacque dopo di lui, poi lei concepì tramite Adamo, ed egli la conobbe, e lei diede alla luce il figlio Abele. Abele era un simbolo di Cristo, e quando Abele fu ucciso, Set prese il suo posto. Morte, sepoltura e risurrezione di Cristo in simbolo. Ma ora Caino adorava tutte le sue opere carnali, proprio come la Chiesa, carnale oggi. Vanno in chiesa, adorano. Caino adorava. Non era un miscredente, non era un comunista. Caino era un credente. Andò a Dio, costruì un altare, fece ogni cosa religiosa che Abele fece, ma non aveva la rivelazione spirituale della volontà di Dio. Benedetto sia il nome del Signore! Eccovi, lo vedete, egli non aveva la rivelazione spirituale. Ed ecco qual è il problema con la Chiesa oggi. E Gesù disse che egli avrebbe costruito la sua Chiesa su quella rivelazione spirituale. Lo afferrate? Oh, mai! I vostri occhi ora si possono aprire! Vedete, la rivelazione spirituale! Caino venne, costruì un altare, adorava, portò un sacrificio, si inginocchiò, lodò Dio, adorò Dio, fece ogni cosa religiosa che fece Abele e Dio lo rifiutò categoricamente perché non aveva la rivelazione spirituale. Seguite quella stessa linea di Caino, dritto fino all'arca, dall'arca proprio in Israele, da Israele proprio fino a Gesù e da Gesù proprio fino a questo giorno e vedrete se quella chiesa carnale, fondamentale, rigida e formale, erudita. Intendo uomini che posseggono le scritture, che conoscono tutta la dottrina e le teologie, possono spiegarla, ragazzi, proprio in questo modo, ma senza la rivelazione spirituale. È così, quella è la dottrina di Caino. La Bibbia disse guai a loro, perché sono andati per la dottrina di Caino, gettati negli errori di Balaam e periti nella ribellione di Core. Lo stesso libro, Giuda, disse furono predestinati a questa condanna. Certamente lo sono, vedete. Che cos'era Balaam? Era un vescovo, era al di sopra di tutta la chiesa, salì là proprio tanto fondamentale quanto potesse esserlo. Offrì, guardatelo, stare là nella celebrità, stare lassù nella loro grande celebrità, e non erano miscredenti, erano credenti. Quella tribù di Moab venne dalla figlia di Lot. La figlia di Lot che visse con suo padre concepì e diede alla luce un figlio, e quel figlio diede inizio alla tribù di Moab, ed erano una grande denominazione, gente famosa, ricercata, e avevano principi e re e celebrità, avevano dei vescovi e cardinali e tutto. Ed ecco arrivare un mucchio di santi rotolanti, l'altro gruppo, Israele, un piccolo gruppo che non era una denominazione, interconfessionale, e facevano anche tutto quello che si potesse fare, anche il male. Ma ciò di cui si trattava, avevano la rivelazione spirituale e Dio era con loro in una colonna di fuoco. Oh, io so che avevano cose carnali, e la gente diceva, un tale gruppo di lavativi come quello, non c'è altro da fare che calciarli fuori, ma avevano la rivelazione spirituale, e avevano una roccia percossa, avevano un serpente di rame, avevano una colonna di fuoco che andava con loro. Alleluia! So che voi pensate che sia entusiasta, ma non lo sono, solo mi sento bene. Notate, quando penso, quello stesso Dio, oggi, vive con noi, continua ad essere la rivelazione spirituale della parola. Certamente lo è giusta eternamente. Benedetto sia il nome del Signore. Sì, Signore! Eccolo stare lassù, il fondamentale, quel mucchio di battisti e presbiteriani stavano sulla collina e avevano portato là fuori il loro sacerdote ed erano altrettanto religiosi e lo stesso tipo di religione, adoravano lo stesso Dio. Dissero, guarda laggiù a quel mucchio di spazzatura. Ebbene, non hanno nemmeno una denominazione, non sono altro che un mucchio di santi rotolanti chiassosi che fanno baccano. È giusto? Esattamente lo erano. Se non credete che fossero santi rotolanti, prendete in Genesi e trovate quando attraversarono e fu compiuto un miracolo e Miriam afferrò un tamburello e scese sulla riva battendolo, danzando nello spirito, e Mosè cantò nello spirito. Se quello non è un gruppo di quelli che chiamiamo liberi santi rotolanti, io non so cosa sia, cantando e saltando e lodando. E le nazioni li odiavano sempre, ma Dio era con loro. Avevano la rivelazione spirituale e stavano seguendo quella colonna di fuoco. E Moab disse, ora guarda qui, chiameremo tutti i cardinali e tutti i vescovi e tutti i presbiteri e li porteremo qui fuori, faremo qualcosa in merito a ciò perché siamo una nazione religiosa. Non lasceremo che quella propaganda si mescoli nella nostra bella denominazione. E così li portarono là fuori e costruirono 12 altari. Quello era esattamente ciò che aveva Israele, 12 altari. Mettevano 12 sacrifici su essi, torelli, proprio esattamente quello che aveva Israele, quello che Dio richiedeva. Mettevano 12 montoni su di essi, rappresentando la venuta del Signore Gesù Cristo, 12 montoni in entrambi i luoghi. Tutta la celebrità, i vescovi e tutti stavano attorno, accesero il sacrificio, pregarono, alzarono le mani verso Geova e dissero, Geova, ascoltaci! Cosa stavano cercando di fare? E il loro vecchio Balaam continuava così e lo spirito scese su di lui. Certo, ma lui era carnale. Lo spirito può scendere su un ipocrita. La Bibbia disse, mi avete sentito insegnarlo, ora la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, ma deve reggere il confronto con la parola. Ecco dove lo ottenete. Poi quando lo fece, quando lo spirito, sebbene su di lui avesse detto la verità, lui cercò di maledire Israele e benedì Israele. Ora, se Dio rispettasse solo una chiesa bella e un buon vescovo e un pastore meraviglioso, un mucchio di persone istruite, egli era obbligato ad accettare quel sacrificio, perché era tanto fondamentalmente giusto quanto era giusto Israele. Ma lui non aveva la rivelazione spirituale della parola e la volontà di Dio. Eccovi, ecco la differenza oggi. Guardate Gesù, dissero, basta con quel tizio, sappiamo che è un samaritano, è pazzo, tu insegnerai a noi? Ebbene sei nato in adulterio, tanto per cominciare non sei altro che un figlio illegittimo. Chi è tuo padre? Dici che Dio è tuo padre, tu blasfemo. Ebbene, intendi parlare a noi? Siamo predicatori, siamo vescovi, tramite i nostri bis nonni erano predicatori e vescovi, siamo nati e cresciuti nella chiesa. Abbiamo passato i più elevati seminari, conosciamo ogni parola alla lettera, e tu cerchi di insegnare a noi? Dove sei mai andato a scuola? Dove hai appreso questo insegnamento? Egli disse, siete dal padre vostro il diavolo, disse Gesù. Non avevano segni e miracoli a seguire, non avevano guarigioni divine e altro fra loro, non avevano benedizioni fra loro, ma Gesù era assolutamente una rivelazione spirituale delle scritture. Dissero, ebbene sta scritto così e così, e Gesù disse sì, e sta altresì scritto. Ma Dio rivendicò il suo uomo tramite i segni. Pietro fece lo stesso in Atti 2, disse, uomini di Israele, Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio fra voi, con segni e prodigi che Dio ha fatto tramite lui tra voi, e di cui voi stessi tutti sapete. Eccovi. Egli essendo dato dal grande consiglio del Sinedrio lassù, ma per la preconoscenza di Dio, Dio lo aveva preordinato a morire di questa morte. Voi lo avete consegnato con mani crudeli ed empie. Avete crocifisso il principe della vita che Dio aveva suscitato. E noi ne siamo testimoni. Che predicatore! Non riusciva neanche a firmare il suo nome, ma conosceva Dio. Loro dissero che si accorsero che era stato con Gesù. Certamente è una rivelazione spirituale. Oh mai, ora eccovi. Caino era proprio su quella linea, quella chiesa carnale è sulla stessa linea oggi. La chiesa spirituale ha ancora la colonna di fuoco, ha ancora i segni, prodigi, ha ancora lo stesso Cristo che viene rivendicato dappertutto, fin dall'agnello morente nel giardino dell'Eden, fino alla seconda venuta dell'agnello. Assolutamente lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quella linea di Caino, religiosa e raffinata e istruita, proprio la stessa fino in fondo, proprio la stessa, ogni giorno proprio la stessa. Critici e persecutori, come Caino era di Abele, così essi sono oggi. E lo sono stati e lo saranno sempre, carnali, increduli, è così. Ora Genesi 3:8, e ho messo anche il 20 qui, lo stavo guardando poco fa. E Adamo pose nome Eva alla sua moglie, perciò che ella è stata madre di tutti i viventi. Vedete, quello era dopo che questa seduzione era avvenuta. Caino era... Ora aspetta, voi dite, come potrebbe una serpe, un serpente? Ma fratello, osserva qui, la Bibbia non dice che egli era un serpente, la Bibbia disse egli era il più astuto di tutte le bestie del campo. Non era un rettile, era una bestia. Era un... E lasciate che vi dia questo solo come piccolo segno fra noi, se vorrete. Ecco dove la scienza è tutta confusa. La cosa più vicina all'uomo che possono trovare è uno scimpanzé. Quanti lo sanno? Ma là in mezzo c'è qualcosa. Non possono far combaciare le ossa dello scimpanzé con le ossa umane? Tuttavia sono la cosa più simile. Possono farlo risalire ad un girino? Possono farlo risalire ad un girino? Possono farlo risalire all'animale e ad ogni animale? Possono farlo risalire ad un orso? Prendete un orso e toglietegli il pelo? È proprio come una piccola donna, proprio la stessa cosa. Fatela risalire tutto, metteteli appaiati là e alzate la donna come stare in piedi la donna così. È proprio uguale all'orso. I piedi sono posti allo stesso modo e le mani sono poste così, proprio come un essere umano. Ma uno scimpanzé arriva più vicino di quello. È quasi, ma non possono trovarlo. Ecco un piccolo segreto, se volete saperlo. Sapete dove si trova? È nascosto allora. Possono disotterrare tutte le ossa che vogliono, possono disotterrare gli scultori, possono disotterrare la scienza ed i cronologisti, possono misurare la linea del tempo con le misurazioni atomiche, ma non lo afferreranno mai. Perché era il serpente che era il più simile all'uomo di qualsiasi altra cosa ci fosse sulla terra. E Dio lo maledisse, lo mise sulla pancia ed è tornato ad essere un serpente senza alcuna somiglianza all'uomo. Ora, grattatevi proprio la testa con gli scienziati e lasciate che lo esaminino per un po'. Ma la Bibbia dichiara che egli era il più astuto di tutte le bestie del campo. È giusto. Era quell'unione che si trova tra l'uomo e la scimmia e Dio lo maledisse e lo rimise sulla pancia di nuovo a motivo della cosa che aveva fatto. Egli sedusse questa donna e le diede alla luce il suo primo figlio che era Caino, secondo la natura della ispirazione propria del serpente, il diavolo, che era entrato nel serpente che aveva fatto quello. E poi lei concepì e diede alla luce, lei concepì di nuovo dopo essere stata sedotta. Ora osservate, lei fu sedotta, fu quasi, ebbene, agì male. Ma lei, letteralmente, fu legittima quando concepì tramite suo marito, perché quello potrebbe essere stato molte, molte volte dopo, molti mesi e molti giorni dopo, non si può saperlo, non lo sappiamo, ma lei diede alla luce da Adamo. E qualcuno ha fatto anche la domanda, ha detto, ebbene, il figlio, lui ha detto che lei aveva, quando nacque Caino, lei disse che aveva ricevuto un figlio dal Signore. Assolutamente, certamente doveva esserlo, era la legge della natura, quello è proprio esattamente il modo in cui siete oggi. Quando nascete, Dio non solo scende di forma, siete un germoglio di vostro padre e madre e sarete un, ci sarà un, i vostri figli saranno i vostri germogli, è sempre una riproduzione proprio di seguito come il seme dell'albero e cose del genere, ma di nuovo all'originale. Spero che lo spieghi. Quanto tempo abbiamo? Non ne abbiamo più. Ascoltate bene questa per i prossimi che prenderemo domenica. Tramite uno spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. Ci piacerebbe saperlo. Cristo al tempo, ora penso di prendere alcune scritture, buone scritture su questo. Eccone una buona, proprio come sopporterete con me solo per un altro minuto o due per rispondere a questa, può rispondere da sola.
When you say the wicked shall not burn eternally.
Quando dici i malvagi non bruceranno eternamente, ebbene ora ho fatto scappare i testimoni di Geova, non è vero? Quando dici che i malvagi non bruceranno eternamente, intendi all'inferno o nel lago di fuoco? So che in Apocalisse è detto, è il 20° capitolo, che l'inferno sarà gettato nel lago di fuoco. Se non bruceranno eternamente, allora cosa ne è di loro? Proprio come ho appena finito di dire, fratello, sorella, chiunque sia, saranno estinti, non ci saranno più. Hanno avuto un principio e là finiscono. Loro proprio non saranno più nulla. Come farà? Per quanto bruceranno? Quello è difficile da dire. Ma guardate, là, se solo potrete farvelo entrare in mente, è molto semplice. C'è solo una forma di vita eterna e quella viene tramite Dio stesso. E solo Dio è vita eterna. Se solo prenderete qui il lessico, guardate nel greco la parola Zoe. Zoe è vita eterna. Vita eterna è Dio. E Gesù disse, io do loro vita eterna. E se guarderete qui nel lessico, dice, Zoe, quella è l'unica vita eterna che c'è. In nessun punto nella Bibbia viene detto che ci sarà un inferno eterno. Dice che bruceranno nei secoli dei secoli. Ora, per prendere la parola nei secoli dei secoli, guardate, eon, aeon. Avete notato qui nella Bibbia? Quanti l'hanno mai sentito dire eons? Quanti sanno che eon è un lasso di tempo? Ebbene, certo, chiunque sa che eon è un lasso di tempo. Ed essi bruceranno per eons, sono lassi di tempo, gettati nel lago di fuoco e bruceranno per eons. Eons significa i lassi di tempo. Potrebbero bruciare per 100 milioni di anni nella punizione, ma alla fine arriveranno ad una fine, essere estinti per sempre. Vedete, perché tutto quello che non è perfetto è pervertito dal perfetto ed ha avuto un principio, quindi deve avere una fine. Ma noi che crediamo al Signore Gesù Cristo abbiamo Zoe, la stessa vita di Dio in noi, e abbiamo vita eterna, non abbiamo vita nei secoli dei secoli. Il peccatore ha vita nei secoli dei secoli, ma noi abbiamo vita eterna. Il fratello Cox non molto tempo fa ero seduto sul mio vialetto prima che mettessimo il dopo averci messo le pietre e raccolse un vecchio fossile e disse: "Fratello Branham, quanto è vecchio quello?" "Oh," dissi, "cronologicamente potresti dire che è vecchio di 10.000 anni, qualche genere di piccolo mostro marino che viveva una volta, un piccolo animale marino, potrebbe essere vissuto in passato, nelle epoche passate." Lui disse: "Pensa solo quanto è breve la vita umana comparata a quella vita." Dissi: "Oh, ma fratello, quella cosa ha una fine, ma la vita che noi abbiamo in Cristo non ha fine. Quello potrebbe vivere 2 o 3 secoli dei secoli, ma non avrà mai vita eterna, perché vita eterna viene solo da Dio. È eterno. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà già mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Eccovi. Avete vita eterna essendo un credente, un incredulo ha vita nei secoli dei secoli, un eterno, un credente ha vita eterna e non può perire perché esso è eterno. Ma un credente, egli andrà, un incredulo passerà per il mondo, avrà miseria, dolori, quello che chiama avere divertimento, whoopee, divertendosi, donne, vino e divertimento, pensa di andare avanti, egli morirà, andrà in un lago di fuoco e zolfo che arde, dove brucerà nei secoli dei secoli, e forse per 100 milioni di anni la sua anima potrebbe essere tormentata in un lago di fuoco e zolfo. Io, voi dite, sarà proprio come lo zolfo ordinario? Credo che sarà 1 milione di volte peggio di quello. Credo che non lo si possa descrivere con il fuoco letterale. L'unico motivo per cui viene messo dal fuoco, poiché il fuoco è la cosa più consumante che avevamo. Esso consuma assolutamente e distrugge ogni cosa. Il fuoco distrugge. Ebbene, allora, sarà là dentro, ma avrete un'anima che dovrà essere punita per qualche tipo. Ora dovete osservare la parola fuoco, perché lo Spirito Santo viene usato, lo Spirito Santo è il fuoco, perché il fuoco dello Spirito Santo brucia i peccati, vedete, rende puri, ma questo fuoco viene dall'inferno, è detto un lago di fuoco, e qualsiasi cosa sia, è una punizione con il tormento. Il ricco alzò gli occhi, essendo all'inferno, e disse: "Manda Lazzaro con un po' d'acqua sulle sue dita, da mettere sulle mie labbra, perché queste fiamme mi stanno tormentando." Non pensate che non ci sia un inferno che brucia, è un effettivo inferno. C'è! Se c'è effettivamente un diavolo, c'è un inferno effettivo. Ma, vedete, tutto quello che è pervertito deve avere una fine, perché alla fine deve tornare a quella purezza e alla santità di Dio. E Dio è eterno, e se noi abbiamo vita eterna, Dio è in noi, e noi non possiamo morire più di quanto possa morire Dio. Eccovi. Ora, il testo veramente si spiega da se stesso, vedete, e lo mette a posto. Ora, vediamo, avevo un non so se, sì, cosa sarà di loro? Si estingueranno, non rimarrà niente di loro. L'anima se ne va, lo spirito se ne va, il corpo se ne va, i pensieri se ne vanno, la memoria se ne va, e non ci saranno più neanche pensieri del male, anzi, ciò non è mai avvenuto in gloria. È giusto. Sarà tutto, potreste immaginare che qui ci sarebbero persone da questa parte? Non dice la Bibbia, anche i pensieri degli empi periranno. Gli stessi pensieri di ciò periranno. Qui sarà un uomo da questa parte, ecco Dio il grande santo da questa parte, e sapendo che proprio al di là c'è un fossato in cui bruciano anime, ebbene quello non potrebbe essere il cielo. Gli stessi pensieri, la stessa memoria, tutto quello che è pervertito, ogni pensiero malvagio, ogni cosa perirà, e tutto quello che è malvagio in esso, e noi non saremo altro che purezza con Zoe, la vita di Dio, per l'eternità, e per epoche a seguire, esso non finirà mai, sarà eterno. Andarono appena nei secoli dei secoli, ma i giusti andarono alla vita eterna. Lo afferrate? Pene nei secoli dei secoli, vita eterna. Che differenza! Ora, vedete, ciò non... Ora, so, per voi, miei cari giovani, io non intendo cercare di presentarmi come un sapientone. Se facessi questo... Ora, ho ancora 3 o 4 buone domande, le prenderò domenica mattina, se piace al Signore. Ora guardate, vedete, sorgono queste domande, sono un vecchio predicatore, io sono nel ministero da 26 anni e io sono molto grato per questo, di poter dire questo, il mio, non ho mai cercato di presentare qualcosa in vita mia senza che prima fosse rivelato. E sono così grato che l'angelo del Signore, poiché io non avevo istruzione, nessuna abilità, e questo angelo scese ed è stato il mio aiuto mandato da Dio, ed egli non mi ha mai detto niente che non sia esattamente combaciato dalla Genesi all'Apocalisse con quello. Al punto che ho annotato molto velocemente quando egli disse e tu riceverai un dono di guarigione divina, e l'ho annotato proprio come egli l'ha detto. E circa 3 anni dopo il manager ha chiamato la mia attenzione a ciò, ha detto: fratello Branham, l'hai notato? Quello è così perfetto al punto che egli ti ha detto un dono. Vedete, non ha mai detto il dono. E ognuno nella Bibbia, ogni dono è il dono tranne la guarigione divina, ed è un dono. Sono doni di guarigione. Potete avere ogni tipo di doni di guarigione in diversi modi, ma ogni altro è il dono di profezia, il dono di questo, ma la guarigione divina è al plurale, doni, e non l'ho mai notato che lo Spirito Santo è così perfetto. Oh, benedetto sia il Signore! Comprendete che lo stesso Spirito Santo che ha scritto quella Bibbia tramite centinaia di uomini a centinaia di anni di distanza, e nessuno di essi ha deviato uno dall'altro, ognuno di essi era completo e uno non ha mai sentito dell'altro. E Paolo scese e fu giù in Arabia e non visitò mai Gerusalemme per 14 anni, ma fu giù a Gerusalemme, giù, non andò mai a Gerusalemme, ma giù in Arabia iniziò a predicare, non vide mai neanche Pietro e gli altri per 14 anni. E quando si riunirono, stavano predicando proprio la stessa cosa, il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo, la guarigione divina e la potenza di Dio. Oh! Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Sono felice di poter dire sono uno di loro, alleluia, uno di loro, sono uno di loro. Felice di poter dire sono un di loro. Ci sono persone ovunque, i cuori sono infiammati. Con questo fuoco che scese a Pentecoste, che purificò e li rese puri, ora arde dentro il cuore mio. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire, sono uno di loro. Erano riuniti nell'alto solaio, pregando nel suo nome, battezzati con lo Spirito, e venne la potenza. Quello che egli fece in quel giorno, lo farà per te. Sono felice di essere, sono uno di loro, sono uno di loro, sono uno di loro. Così felice di poter dire, sono uno di loro, alleluia, uno di loro, uno di loro. Felice di poter dire, sono uno di loro. Ascoltate, ho un piccolo messaggio per voi. Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione. Purificherà il tuo cuore dal peccato. Farà squillare le campane di gioia e manterrà infiammata la tua anima. Ora arde nel mio cuore, oh gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire, sono uno di loro. Non siete felici di essere uno di loro? Che cos'è? È lo Spirito Santo che rivela, è una rivelazione di Dio. Su questa roccia, non mi importa se un arcivescovo, il sacerdote cattolico, si è seduto non molto tempo fa in casa mia e ha detto: signor Branham, sono venuto a farle una domanda. Ho detto: bene, signore. Ha detto: ho qui una lettera dal vescovo per lei. Ho detto: bene, signore. Ha detto: le affermazioni che farà, alzerà la mano e giurerà solennemente di dire la verità? Ho detto: non lo farò. Ho detto: la Bibbia ha detto, non giurate affatto per i cieli o per la terra, perché è il suo sgabello, che i vostri sì siano no e sì. Se il vescovo vuole ascoltare quello che ho da dire, dovrà prendere la mia parola in merito. Se non lo farà, io non giuro. Questo piccolo sacerdote quassù alla Chiesa del Sacro Cuore ha detto, ha battezzato Pauline Frazier in un determinato giorno? Ho detto: l'ho fatto, signore, giù al fiume Ohio. Ha detto: come l'ha battezzata? Ho detto: l'ho battezzata per immersione nell'acqua nel nome del Signore Gesù Cristo. lo annotò, ha detto, sa, la Chiesa Cattolica era solita battezzare in quel modo. Ho detto, quando? Ha detto, nell'epoca iniziale. Ho detto, nell'epoca iniziale quando? Ha detto, ebbene, al principio. Ho detto, quale principio? Ha detto, nella Bibbia. Ho detto, intendi il negli Apostoli? Ha detto, certo. Ho detto, chiamate i cattolici, dite che i discepoli erano cattolici. Ha detto, certo che lo erano. Ho detto, pensavo che la Chiesa Cattolica non cambiasse. Ha detto, non cambia. Ho detto, allora perché Pietro disse ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo? E voi dite che lui era un Papa? Sì, allora perché battezzate nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo e lui immergeva e voi aspergete? Ora, cos'è successo? Lui ha detto, ma vede, ha detto, la Chiesa Cattolica ha potere di fare quello che vuole fare. Ho detto, e voi chiamate cattolici discepoli? Lui ha detto, sì. Ho detto, signore, ho Giuseppe Flavio, ho il libro dei martiri di Fox, ho le epoche antiche di Pemberman, ho le due Babilonie di Islop, le storie più antiche che ci siano al mondo. Mi mostri dove la Chiesa Cattolica sia mai stata ordinata o sia mai venuta in un'organizzazione 600 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. Oh, ha detto lui, noi crediamo a quello che dice la Chiesa. Ho detto, io credo quello che dice la Bibbia. Ho detto, ebbene, lui ha detto, Dio è nella sua Chiesa. Ho detto, Dio è nella sua parola. E ho detto, se... Lui ha detto, la Bibbia non dice che Dio è nella sua Chiesa, ma la Bibbia dice che Dio è nella sua parola. Al principio era la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e dimorò fra noi. E così, ho detto, Dio è nella sua parola. Lui ha proseguito e ha detto questo, ha detto, ebbene, non dovremmo contendere, ha detto, perché lei crede nella Bibbia e io credo nella Chiesa. Ho detto, credo che la Bibbia è la parola di Dio ispirata e non c'è alcuna contraddizione in essa. Ed essa è la parola di Dio, i suoi piani eterni per le intere epoche a venire. E gli ha detto, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. È giusto, credo alla parola. Egli uscì dalla signora Frazier, ha detto, signora Frazier, firmerà qui un documento in cui acconsente che sua figlia diventi un membro della Chiesa Cattolica? Lei ha detto, preferirei portarla alla tomba. Ha detto, si vergogni. Ha detto, dovrebbe essere riconoscente che quella ragazza sia uscita da quell'assurdità entrando nella Chiesa Cattolica. Ha detto, e se quella fosse sua figlia che viene nella mia Chiesa, cosa direbbe in merito a ciò? Oh, ha detto lui, quello è diverso. Ha detto, no, non lo è. Lui sapeva di essere stato da qualche parte quando lasciò quella piccola signora là fuori. Sapeva di essere stato da qualche parte. Lei ha detto, ora, la stessa porta da cui è entrato è aperta. Vedete? Ecco il modo. Non fatevi calpestare. Non dovete farvi calpestare. Se Dio è per voi, chi può essere contro di voi? Giusto. Il problema oggi è che avete un osso a forchetta al posto della spina dorsale. Prendete posizione per Dio e il bene. Lo stesso Spirito Santo che scese su quei profeti in passato nelle epoche e nella sua Chiesa ancora oggi, quelli a cui Dio si è rivelato, non chi vuole né chi corre, ma Dio che fa misericordia. E Dio, tramite la sua elezione, porta le persone, apre i loro occhi, non potreste mai vederlo voi, siete ciechi e non potreste mai vedere, a meno che Dio non apra la vostra comprensione. La Bibbia ha detto che siete ciechi, non potete vedere, non c'è bisogno che proviate. Con tutta l'educazione, l'istruzione che potreste ottenere, voi continuamente diventate solo più ciechi. Ora voi, Chiesa di Cristo qui, parlate dove parla la Bibbia e fate silenzio dove è in silenzio. Che ne è di questo? Siete molto silenziosi su quello, giusto? Vedete, serve una verità spirituale rivelata. Allora Dio scende e si rivela e la rivendica essere la verità. Amen. Lo amate? Anch'io. Amen. Bene, tutti voi metodisti volete stringere le mani ai battisti ora? Voi presbiteriani? Ora voi dite, fratello Branham, metti fuori dalla comunione i battisti ed i presbiteriani che non bat... No, signore, non lo faccio, li considero miei fratelli. Assolutamente. Non mi importa se non siete stati battezzati del tutto. Se siete stati battezzati nel nome della rosa di Sharon, il giglio della valle e la stella del mattino, quello non avrebbe, quello andrebbe tanto bene quanto Padre, Figlio, Spirito Santo. Solo tre titoli. Egli era la rosa di Sharon, non è vero, il giglio della valle, la stella del mattino, tutti quelli, certo, egli lo era, solo una cosa o l'altra. Ma ecco dove si trova, il modo corretto della scrittura è nel nome di Gesù Cristo, se volete il modo scritturale, è esatto, quello è il modo corretto. Ora, se siete battezzati nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, ti senti che vada tutto bene? Amen. Se è una buona risposta da Dio verso una coscienza pulita verso Dio, amen, andate pure avanti, vedete? Ma per quanto mi riguarda, per conto mio, se doveste chiedermi, dire, fratello Branham, dovrei essere ribattezzato, direi sì, per conto mio. La piccola signora che è venuta qui l'altro giorno ha detto: il Signore mi ha chiamato ad essere una predicatrice. Non lo credevo, non più di quanto credessi che lei potesse saltare sulla luna. E lei, ho detto, ebbene, quello è molto buono, sorella. Ho detto, sei sposata? Sì. Hai due bambini? Sì. Ho detto, che cosa? Tuo marito è salvato? No. Ho detto, cosa farai con lui? Lo lascerò a casa. Ho detto, quella è l'esca migliore che il diavolo abbia mai avuto. Sei una donna bella tanto per cominciare, ti intrufoli qui fuori sul campo, sarai un'ordinaria esca e un bersaglio per il diavolo, e tuo marito a casa, un uomo giovane, tu lo lascerai con questi due bambini, inizierà ad andare in giro con un'altra donna e questi bambini avranno un altro papà uno di questi giorni. Ho detto, in primo luogo, se Dio ha chiamato una donna, egli ha contraddetto la sua parola. Ho detto, ora, se vuoi farlo, quello va bene. Ho detto, ora, discernimento. Dici che il Signore ti ha dato discernimento. Vuoi uscire sul palco e metterlo alla prova? Lei ha detto sì. E avete visto cosa è successo. Vedete, è entusiasmo, deve venire dalla parola. Se non è nella parola, allora non è giusto. Non mi importa quali siano le vostre emozioni, non è giusto. Amen. Quello suona bene. Amen. Bene. Camminiamo nella luce, splendida luce, voce di grazia per me e per te. Splende su noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Tutti voi santi nella luce proclamate, Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del cielo suoneranno, Gesù, la luce del mondo. Camminiamo nella luce, splendida luce, gocce di grazia per me e per te. Splende sempre su noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Ora voglio che tutti si girino e stringano le mani in ogni direzione, ora con tutti, mentre lo cantiamo di nuovo. Camminiamo nella luce, splendida luce, amen. Gocce di grazia per te e per me, splende sempre su noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del... Amate i metodisti, dite amen. I battisti, i presbiteriani, i cattolici, oh, li amate tutti, dite amen. Camminiamo nella luce. Stringete le mani mentre andiamo. Oh, gocce di grazia per te e per me. Splende sempre su noi di giorno e di notte, Gesù, la luce. Prima di cantare il nostro cantico di congedo, ora è possibile che sia di nuovo qui domenica. Ora, dopo quello, non tornerò più fin dopo Natale, vedete? Perché andrò in Michigan, dal Michigan in Colorado, dal Colorado su in Idaho, dall'Idaho in California, e torneremo, ed è possibile. Voglio che preghiate per me, che io sia a Waterloo, Iowa, iniziando il 24 gennaio fino al 2 febbraio. Vedete quella grande arena là? Ho appena ricevuto la chiamata poco fa, ed ho da oggi a domenica per pregare, vedete, a Waterloo, Iowa, il che ora è vicino. Ma ora ricordate, ascoltate la trasmissione del fratello alle 9 il sabato mattina, lo chiameremo e gli faremo sapere, e quello sarà a WLRP, il quartetto Neville, alle 9 sabato mattina. Noi, se io non arriverò a considerarle, il fratello Neville concluderà le domande. Lo farai, fratello Neville, per domenica mattina? Ebbene, guarda, se ti metterai nei problemi io verrò con te e lui darà un'occhiata. Bene, bene. Teco in nome di Gesù, triste figlio di dolor, ti darà conforto e gioia.
gioia. O prendilo ovunque andrai, caro nome, quanto dolce speme in terra e gioia in ciel. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in ciel.
Ora, se volete sapere di una battista che crede nell'acclamare, quello è il tipo di acclamazione in cui credo. Quella madre anziana, seduta proprio là, e lo spirito è venuto su di lei, ha iniziato a gridare, non poteva trattenerlo, è tornata indietro ed ha abbracciato sua figlia. Ecco il modo in cui mi piace vederlo. Amen, quelli sono veri, buoni sentimenti all'antica, dal cuore. Oh, mai, un'anziana, santa, addestrata, matura, pronta ad andare a casa in gloria, aspettando solo gli inviti, vedete, avendo proprio un tempo meraviglioso. Bene, fratello Neville, ora qualsiasi cosa egli voglia fare.